Buongiorno a tutti, prendiamo posto. Grazie a tutti, lascio la parola al segretario comunale per l'appello, grazie.
Buonasera anche da parte mia, Scaramellini Marco, Romualdi Francesco, Viglianisi Demetrio, Biglioli Giulia, Zoia Sergio, Beraldo Giorgio, Proietti Luigi, Moltoni Gianluigi, Giordano Maria,
presente
in videoconferenza, Pini Corrado, presente. Bettini Davide, presente. Della Cagnoletta Giuseppe,
presente
in videoconferenza, Zoe Andrea, presente. Bianchini e Beatrice Maria, presente. Muffatti Riccardo, presente. In videoconferenza, Maspes Cristina,
presente.
Idem, Venzi Francesco, Ruttico Dario, Massera Andrea, assente, Dell'Erba Barbara Paola, Benini Patrizia, assente, Del Curto Simone, Iannotti Michele, Songini Roberta, Morelli Pierluigi, Bernardi Michele, Tam Lisa, Bettinelli Francesco, Dizzino Donatella, Spolini Alessandro, Palmieri Giampaolo, Cerri Giocondo, Maspero Alberto. 31 i presenti, 2 gli assenti, il numero legale costituito, prego.
Grazie a tutti. Allora, cominciamo con comunicazione da parte del Presidente che non ho, comunicazione da parte del Sindaco.
Io vorrei solo portare le mie felicitazioni e quelle del Consiglio Comunale a Andrea Zoia, che si è sposato sabato, in bocca al lupo. A te e a tua moglie e ogni bene per la vostra vita insieme.
Che è il motivo per cui non ho fatto gli auguri io, sembravo interessato, non era il caso. Avanti, grazie. Allora, ordine del giorno. Come credo tutti sappiate, se non lo sapete lo comunico ufficialmente, è pervenuto oggi un emendamento che abbiamo, giusto? Tutti siete a conoscenza dell'emendamento e del contenuto dello stesso o volete che ve lo spieghi? Semplicemente si tratta, l'emendamento giunge dal consigliere comunale Demetrio Viglianisi e ha ad oggetto evidentemente l'ordine del giorno di cui stiamo trattando, sostanzialmente si chiede la soppressione del periodo che va da le inopportune, quindi sostanzialmente siamo nel premesso dalla quarta riga in avanti fino alle sue funzioni che è alla fine del periodo, e poi nel considerato la soppressione della parola strettamente. Questa è la richiesta di emendamento che è stata fatta. Adesso proceduralmente lo ricordo più a me stesso che a voi: si deve votare l'ammissibilità dell'emendamento, poi si fa la discussione dell'emendamento e poi si entra nel merito dell'ordine del giorno. Quindi innanzitutto, per alzata di mano, chiedo a tutti i consiglieri se ritengono ammissibile l'emendamento. E c'è l'unanimità su questo, quindi passiamo oltre. A questo punto io lascio la parola, se ritiene di dire qualcosa in più, al proponente, che è il consigliere Viglianisi. Se c'è qualcosa in più è chiarissimo, quindi
penso che sia abbastanza chiaro, già abbiamo discusso.
Perfetto.
Prima. Grazie.
C'è qualcun altro che deve fare un'osservazione su questo emendamento? Lo vuole fare? O altrimenti andiamo subito alla votazione e entriamo nel merito. Votiamo l'emendamento, quindi a questo punto votiamo sull'approvazione dell'emendamento, non più sull'ammissibilità. Chi è favorevole? Grazie. Astenuti? Contrari? Ok. L'emendamento è ammesso con voti favorevoli. Scusate. Lo rifacciamo se vuole. Undici contrari, favorevoli? 19. Quindi l'emendamento è approvato. Siamo giusti? 19-12. Va bene, non cambia la sostanza del risultato. Grazie. A questo punto entriamo nel merito dell'ordine del giorno. Quindi cedo la parola al proponente, che è il consigliere Cerri.
Come dice l'ordine del giorno, il tema della sicurezza è un tema trasversale che riguarda ognuno di noi, anzi noi tutti, sia da una parte che dall'altra, abbiamo una responsabilità ancora maggiore, perché è innegabile, lo dicono le statistiche, che Sondrio è la quinta città per sicurezza in Italia. Poi, se vogliamo, possiamo stare qui a discutere le varie ragioni che la collocano al quinto posto fra le 108 province italiane. Milano è fra le prime, tanto per capirci. Se noi usciamo di qua e andiamo in Piazza Garibaldi a chiedere la percezione della sicurezza ai cittadini che ci hanno dato mandato per essere qui a discutere, hanno una percezione della realtà completamente diversa da quella che ho appena detto di Sondrio al quinto posto come città sicura d'Italia. Questo da che cosa deriva? Io credo da un paio di aspetti, ecco perché l'ordine del giorno, nel paragrafo politico di cui abbiamo discusso, la sicurezza è un tema così importante che non va cavalcata in alcun modo per fare cassa dal punto di vista del consenso politico, perché la percezione della gente è quella, e avviene a livello nazionale, a livello locale, ma avviene in modo ben peggiore a livello nazionale, dove alla fine si rischia di individuare, e assolutamente non è così, chi ha la responsabilità dell'insicurezza percepita. Ecco, dato che Sondrio è una città dove nessuno va alla ricerca di nessuno per punirlo per l'insicurezza creata, assumiamoci ognuno di noi la responsabilità di fare in modo che Sondrio continui a rimanere la città vivibile, io la considero tale, anche se, lo ripeto, la percezione è diversa per i nostri concittadini. E quindi tutti assieme ci dobbiamo adoperare perché la percezione sia proporzionale alla realtà delle cose. Nel mio ordine del giorno ho anche aggiunto che il presidio del territorio è elemento di garanzia per la sicurezza e soprattutto per quei cittadini che percepiscono l'insicurezza. E lo dicono i numeri, non le percezioni: in Italia oggi mancano 13.000 addetti alle forze di polizia e 10.000 carabinieri, cioè pattuglie in meno sul territorio. Quindi la richiesta è di mandare a chi ha i cordoni della borsa, che per far quadrare i conti in questo periodo riduce i tagli al personale pubblico anche tra le forze dell'ordine. Le organizzazioni sindacali, alcune sigle sindacali, nei giorni scorsi hanno manifestato davanti alla prefettura per richiedere l'adeguamento complessivo a quello che sono le carenze di organico delle forze dell'ordine, e contemporaneamente il rinnovo del contratto scaduto di una serie di figure delle forze dell'ordine. Ecco, io credo che, ed è la parte conclusiva del mio ordine del giorno, su questi due aspetti, come diceva qualcheduno, le forze dell'ordine hanno il compito di presidiare il territorio, però io sono fra quelli che considero le forze dell'ordine figli del popolo, esattamente come lo sono, come mi considero io. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Pardon, non avevo visto, consigliere Dell'Erba.
Grazie Presidente. Io e il mio gruppo abbiamo letto attentamente quest'ordine del giorno, seppure bendato, però io mi baso su quello che è l'ordine del giorno così come lo voteremo. Allora, problemi di sicurezza e carenza di personale nelle forze dell'ordine. Si propone di inviare al governo la richiesta di adeguamenti urgenti del personale per le forze di polizia e carabinieri. Il tema della sicurezza della popolazione sondriese viene percepito come un problema che va affrontato con urgenza, nonostante Sondrio sia fra le città più sicure d'Italia. I fatti di violenza che si susseguono in città da tempo danno l'idea a chi ci vive di una insicurezza latente che riduce le libertà individuali. Allora, come consigliere del Comune di Sondrio, come tutti noi, mi interessa certamente il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini. Ci siamo chiesti, ma qual è il numero degli agenti facenti parte delle forze dell'ordine che sono presenti qui in città? Poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, polizia locale? Non lo sappiamo. Sappiamo se sono sufficienti, se non sono sufficienti? Si potrebbe chiedere una verifica a chi di dovere. Comunque, mi viene da dire che comunque non è certo con l'aumento del numero degli agenti che qualcuno verrà mandato nella nostra città. Però noi possiamo chiedere un maggior coordinamento fra tutte le forze di polizia che ci sono sul nostro territorio insieme alle istituzioni. Un coordinamento maggiore. Poi possiamo forse valutare delle scelte che sono realizzabili a livello locale senza aspettare decisioni che arrivino dai livelli superiori. Ciò che emerge è che i cittadini sono preoccupati dopo i gravi fatti che si sono verificati, ma anche da tutti quei comportamenti che non vengono riportati dalla stampa, che sono le intemperanze, i vandalismi, la maleducazione che ritroviamo in tutti i quartieri di Sondrio. Allora, noi ci siamo chiesti che cosa questa situazione di, che sia percezione, come dice il consigliere Cerri, o che sia un dato di fatto, noi non entriamo nel merito. Però è vero che a questa situazione di timore e di paura dei cittadini, alcune forze politiche che sono qui sedute stasera si sono espresse pubblicamente, hanno espresso la loro opinione, e scusate, mi scuso con tutti, però noi riteniamo di doverlo dire, è sembrata più una diatriba politica che qualche cosa di concreto che potesse attivarsi sui cittadini. Anche noi, come Sondrio per Sondrio, insieme a Forza Italia, abbiamo presentato e ci siamo pubblicamente esposti. Però noi abbiamo presentato una proposta, e qui vi chiedo perdono, mi riallaccio a quella che sarà l'interpellanza sicuri di essere sicuri, visto che noi siamo stati citati ma non potremo rispondere in quell'intervento perché è un'interpellanza. Allora, noi abbiamo chiesto di istituire un presidio permanente presso il quartiere della Piastra, e su questo mi rifaccio a quell'interpellanza che poi verrà portata qui in aula, non vedo alcuna divergenza su quanto dice il nostro sindaco, visto che in quell'interpellanza si dice anche questo. Quindi riteniamo che non ci siano discrepanze tra quello che dice il sindaco e quello che abbiamo proposto noi. Quindi istituire un presidio alla Piastra è una proposta concreta che deriva dalle richieste dei cittadini che ci abitano, perché li abbiamo incontrati e loro ci dicono: se le forze dell'ordine sono presenti noi ci sentiamo più sicuri, si sta meglio, si sta più tranquilli. Quindi secondo noi il fatto di richiedere o di poter discutere di un presidio permanente della polizia locale in quella zona potrebbe essere una sorta di tranquillità che potrebbe eliminare anche la famosa percezione che hanno i cittadini. Noi, i nostri cittadini devono poter vivere tranquilli in una città che, come diceva il consigliere Ceri, al quinto posto per la sicurezza, che però purtroppo non è più la città che era una volta a misura d'uomo. Quindi il gruppo Sondrio per Sondrio, nella mia persona, voterà favorevolmente all'ordine del giorno, però vorrei aggiungere una cosa. Nell'ordine del giorno c'è scritto: ad avviare un attestato di solidarietà a quanti delle forze dell'ordine stanno manifestando per richiamare l'attenzione dei cittadini alla grave carenza di personale e al rinnovo del contratto del settore. Questa frase, secondo la mia personale opinione, è molto limitativa, in quanto la solidarietà sempre, il rispetto e la stima per gli agenti di polizia, di carabinieri e di guardia di finanza, per la polizia locale che presidiano le strade e le piazze per la sicurezza dei cittadini, va comunque sempre e in ogni modo assolutamente manifestata, considerando il fatto che molti di loro scendono in piazza, vengono insultati, vituperati, se va bene magari finiscono in ospedale, può finire addirittura anche peggio. E quindi dal mio punto di vista e per il mio gruppo io esprimerò sempre la mia solidarietà alle forze dell'ordine. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Io volevo ringraziare il consigliere Cer e il gruppo Futuro Insieme che hanno preparato questo ordine del giorno che abbiamo sottoscritto. Volevo ringraziarlo.
Sì, io sto facendo. Non c'è problema, sono qua, tu vieni giù che scrivi.
Aspetta, chiudiamo così. No, volevo ringraziare perché c'è questo ordine del giorno contiene una proposta che è assolutamente da condividere, ma contiene anche un po' così di contraddizioni che abbiamo percepito un po' tutti in maniera trasversale in questi ultimi mesi, legate un po' al tema della sicurezza. Sondrio è una città sicura, lo dicono le statistiche, lo vediamo anche noi, c'è una percezione di insicurezza. Sicuramente non è la città, per quanto riguarda legato un po' al tema della sicurezza, di 20 anni fa, ecco, questo è indubbio. Però ecco, io negli interventi, lo dicevo anche prima, negli interventi che ha fatto il sindaco in questi mesi attorno al tema della sicurezza, mi ci ritrovo, nel senso che il sindaco ha affrontato questo tema, lo sta affrontando in maniera costruttiva, e devo dire che è quello che stiamo facendo anche noi, molto spesso anche andando in contraddizione con chi usa questo tema in maniera demagogica, e dobbiamo dirlo, perché voglio dire, ci sono stati proposti oggi 6 righe che poi voi avete stralciato, insomma, noi voteremo questo ordine del giorno senza queste 6 righe, però queste righe avevano un contenuto politico che magari la gente, ha ragione la consigliera Dell'Erba, magari non ne frega niente, perché poi alla fine esce il deliberato, insomma il consiglio ha approvato l'unanimità e va bene. Però siccome prima qualcuno parlava di diatriba politica, la diatriba politica poi si accende nel momento in cui qualcuno voglio dire estremizza, e qualcuno sta estremizzando questo tema. Mi riferisco al partito, al gruppo di Fratelli d'Italia, in particolare al Fratello d'Italia, bisogna dirle queste cose, insomma, non è che dobbiamo nasconderci, perché da una parte vediamo ogni 2 giorni un comunicato stampa che sparano contro, ogni cosa che succede viene riportata prima da questo comunicato che è dalla stampa, quasi lo sapessero prima, e poi qualcuno ogni tanto rincorre e dice, insomma, non cavalcate questo malcontento, questo quello che succede, anche perché voi governate. Quindi qui adesso io ne faccio una questione politica, ma volutamente, ci sono dei gruppi in maggioranza che governano a livello regionale, governano a livello nazionale, quindi è inutile fare demagogia, far aumentare questo senso di percezione di insicurezza senza fare nulla. È apprezzabile, voglio dire, anche le proposte che sono venute dal gruppo di Forza Italia, dal gruppo della Consiglia dell'Epa. Vabbè, io non condivido il fatto che metta dentro tutti, mi dispiace, però non ci siamo dentro noi, perché se qualcuno, chi cerca di creare problemi non siamo noi, quindi lei mette dentro tutti, però è apprezzabile il fatto che siano state fatte delle proposte. Secondo me l'approccio è proprio questo, deve essere un approccio costruttivo sia dentro il contesto locale e sia dentro il contesto nazionale, ed è veramente assurdo che un gruppo consiliare che appartiene a un partito che ha riferimento nazionale, che esprime anche la Premier, ogni volta che succede questo, anziché dire ok, sono d'accordo, è vero, mancano perché poi tra l'altro sono anche contento che si voti, mi auguro lo votino tutti questo ordine del giorno, perché a livello nazionale si dice che non è vero che manca la polizia e i carabinieri, e qui prendo atto, che spero di non sbagliarmi, che lo si voti all'unanimità. Però ecco, noi vorremmo che questo tema venga affrontato in maniera seria, non in maniera demagogica, non si facciano le campagne elettorali, perché adesso anche tra un paio d'anni saremo in campagna elettorale anche noi, così ci prepariamo a cavalcare. Io vorrei parlare in campagna elettorale di temi veri, anche di questo, perché dobbiamo parlare anche di sicurezza, e voglio dire, è illogico, sarebbe assurdo non parlarne, perché è un tema perché viene percepito dai cittadini, e perché bisogna parlare, bisogna affrontarle però mettendo in campo delle proposte serie, però parlare anche di altro e non solo di questo. Quindi per chiudere, l'approccio, vedo un po' di discrepanza, lo dico apertamente, ma sono abituato a dire quello che penso, tra quello che è il pensiero dell'amministrazione, quindi a capo del sindaco, e molto spesso in quello che vedo nelle azioni dei gruppi consigliari o dei partiti a cui fanno riferimento questi gruppi, e questo non, voglio dire, non è bello, poi non è un problema mio, tocca a noi però ogni tanto evidenziare queste discrepanze, queste cose che non, questi comunicati che non affrontano il tema in maniera seria e in maniera costruttiva, lo vorremmo fare anche in questi contesti nelle commissioni competenti, se ci sarà la possibilità di farlo facendo, contribuendo a costruire anche delle proposte. Però smettiamola ogni volta che succede qualcosa di uscire sui giornali e di fare demagogia pura per fare campagna elettorale. Smettiamola, davvero, perché a questo punto cioè, alla fine succede che poi a noi tocca evidenziare queste contrapposizioni. Ci tocca, mi sarebbe piaciuto, so che è difficile, so che bisogna tenere insieme una maggioranza, però anziché togliere quelle 6 righe sarebbe stato bello evidenziare, trovare qualche formula che tenesse insieme veramente tutto il Consiglio. So che non è possibile, so che è difficile, perché giustamente poi si va in contrapposizione, però ecco, evitiamo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, da qua alla prossima campagna elettorale, di uscire ogni volta rimarcando l'insicurezza. Piuttosto fate proposte serie a tutti i livelli, e mi riferisco in questo caso al partito di Fratelli d'Italia. Quindi proposte serie nei contesti istituzionali, nei contesti nazionali, nei contesti regionali. Gli strumenti li avete, governate dappertutto, però fatelo e ci troverete. Vedrete che ci troverete non in contrapposizione politica, ma ci troverete costruttivi dentro questo contesto. Grazie.
A lei, consigliere Pini.
Grazie Presidente. Vorrei rispondere un attimo al collega Iannotti su questo tema. Io non credo che il fatto di far parte della maggioranza, sia a livello nazionale che locale, possa togliere a Fratelli d'Italia, che è stata appunto messa un attimino all'agonia, la voglia, l'esigenza di chiedere maggiore sicurezza per quei cittadini, tutti i cittadini, che spesso bussano alla nostra porta chiedendoci: aiutateci, proteggeteci, fate tutto quello che è nel vostro potere per garantire a noi e alle nostre famiglie la sicurezza in città. Ora, effettivamente, se non ricordo male, già nel 2024 Fratelli d'Italia aveva chiesto un presidio addirittura dell'esercito, e siamo stati anche quasi derisi per questa nostra istanza. Effettivamente oggi i tempi sono cambiati, come diceva il consigliere Iannotti, rispetto a 20 anni fa ci sono molte molte più insidie a livello locale, ma credo che per quanto riguarda Fratelli d'Italia Sondrio nessuno di noi voglia cavalcare o far demagogia, non ci interessa minimamente. Infatti noi questo emendamento questo ordine del giorno emendato lo votiamo, ma ben consci che le problematiche restano, che non ci interessa se oggi c'è Giorgia Meloni e domani Schlein o chi per essa. Noi continueremo a insistere anche sugli organi di stampa affinché sia data attenzione al problema sicurezza in questa città, e non perché vogliamo fare della demagogia. Non ci interessa la demagogia, non cavalchiamo un bel niente, i nostri voti li prendiamo sul campo senza bisogno di fare allarmismi che non sono nel nostro DNA. Noi non siamo così, non siamo questi come veniamo dipinti, e mi dispiace che proprio Fratelli d'Italia sia stata additata in questo caso. Ritornando al fatto che anche alla Piastra siamo stati i primi a cavalcare l'esigenza di mettere un presidio, che ha ripreso recentemente Forza Italia. Allora siamo stati presi quasi un po' per in giro, oggi invece c'è un'attenzione maggiore alla problematica. No, io credo semplicemente che certi fatti debbano essere visti a 360 gradi da un punto di vista politico. Tutti noi dobbiamo avere maggiori attenzioni a queste problematiche. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente, brevemente per dire che anche noi voteremo a favore di questo ordine del giorno nonostante l'emendamento, perché appunto va nel solco di quello che abbiamo detto il mese scorso con la nostra interrogazione, nella quale sollecitavamo comunque il Comune ad attivarsi, e in questo caso sarebbe opportuno di farlo tutti assieme affinché si chieda e si richieda allo Stato di fare uno sforzo per trovare le risorse da mettere sul territorio per presidiarlo meglio, e credo che servano anche al nostro territorio, e non lo dico io, che non mi metto a contare le pattuglie in giro, l'ha detto il comandante dei Carabinieri Bivona 20 giorni fa alla festa dell'arma, dove ha detto risultati ottenuti nonostante una riduzione della forza media dei reparti, che lo preoccupava, che tra il 2024 e il 2025 ha fatto registrare una contrazione del 6%, quindi possiamo essere sicuri che anche sul nostro territorio c'è una contrazione delle forze di polizia dei Carabinieri, e quindi è giusto fare una richiesta che può essere considerata generica, ma riguarda anche il nostro territorio. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Devo replicare? Consigliere Iannotti, prego.
Volevo fare, se è possibile fare una brevissima replica? Allora, sono stato soft nella presentazione del mio ordine del giorno. Cerco di essere più esplicito a questo punto. Quello che chiedevo in quella considerazione che voi cancellerete è che non andrebbe fatta, è esattamente quello che il consigliere Pini ha detto che vuol fare. Siamo una decina di gruppi consigliari. Se ognuno di noi, finito questo consiglio, va a rincorrere i giornalisti e dice che a ognuno di noi sta a cuore il problema della sicurezza più che agli altri 10 gruppi consigliari, abbiamo fatto il nostro mestiere? È una domanda che io pongo al consigliere Pini e a tutti i consiglieri e gruppi che qui sono, perché lui rivendica giustamente il diritto, anche da maggioranza, di poter dire ciò che pensa sul problema della sicurezza. Diversamente da quello che è al bar, i consiglieri qui seduti hanno il diritto e dovere, come diversi interventi hanno ben evidenziato, di verificare, monitorare, capire il perché e soprattutto se il problema della sicurezza è percepito o è reale. E il mio ordine del giorno aveva lo scopo di evidenziare che è vero, come qualcuno ha detto, che la sicurezza anche a Sondrio non è più come 20 anni fa, ma comunque siamo al 5º posto per problematiche di sicurezza in Italia. Pertanto il nostro dovere di ciascuno di noi è di fare tutto il possibile, adeguando le forze dell'ordine, coordinando le forze dell'ordine, pretendendo che vengano presidiati i punti più critici, tutte le proposte che vengono in tal senso, dal mio punto di vista, sono ben accolte. Quello che auspico e che nel mio ordine del giorno ho stigmatizzato in modo severo è evitare di cavalcare il tema della sicurezza per consensi di tipo politico, perché altrimenti c'è sempre qualche generale che ci scavalca a destra. Grazie.
Ehi, consigliere Iannotti.
No, io era solo per dire al consigliere Pini che io credo che quello che lui ha detto, lui ci creda veramente, però secondo me bisogna cercare di calarsi un po' nei ruoli. Cioè, quando un partito governa a tutti i livelli, non è che difende i cittadini che gli chiedono più sicurezza esternando l'insicurezza, ma lo fa facendo i fatti, capito? È quello. Dopo io capisco, perché poi bisogna anche essere dentro nel contesto dei ruoli e nei contesti istituzionali. Perché, allora, abbiamo fatto l'esempio, prima non si è parlato della questione della polizia ferroviaria, che è stata istituita nuovamente, però sappiamo che è ancora provvisoria. Ecco, allora lavoriamo su quel fronte, quindi chi governa soprattutto, noi l'abbiamo fatto per la piccola parte, lavoriamo su quel fronte dentro i contesti parlamentari. Fratelli d'Italia, ma no, io sono ciò con Fratelli d'Italia, è venuto fuori il tema della sicurezza, però all'assessore alla sicurezza, se non sbaglio, a livello regionale anche lì ci sono dei fondi, nei contesti regionali si lavori dentro le istituzioni, poi quando si raggiungono obiettivi si dice abbiamo lavorato per questo, abbiamo raggiunto questo obiettivo, cari cittadini, c'è più sicurezza anche per merito nostro. È questo che deve fare la politica, non ogni volta che succede qualcosa dire ecco, la città è insicura e allora io ho dato voce a chi percepisce l'insicurezza. Capito? Questo il tema, quindi riuscire a incidere. Dopo so che è difficile, perché dalla lontana Sondrio, per quanti siamo, so che è difficile, non è facile, però questo è il compito, secondo me, che dobbiamo assolvere dentro i contesti istituzionali dove governiamo, quindi anche in questo contesto, e per chi ha responsabilità politiche oltre, dentro quei contesti. Quindi facciamolo, questa è la mia visione, per carità, poi uno la pensa come vuole, però in maniera concreta e costruttiva, è quello che i cittadini vogliono, se no i cittadini alla fine non capiscono niente, perché poi cosa succede? Che manifesta insicurezza, poi la colpa è di quegli altri, di quelli che c'erano prima, perché poi voi siete contro questo, perché è tutto il giro ormai è questo, perché ormai si fa anche fatica a parlare di sicurezza da un punto di vista politico, perché si arriva a una contrapposizione talmente forte che non si arrivano neanche a fare le proposte. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola al sindaco.
Sì, grazie presidente. Dunque io rilevo questa convergenza di tutti sul tema, è ovvio, però non è così scontato, insomma ci siamo anche confrontati sul testo, ma la sostanza è che, da quanto ho capito, andremo a condividere questo ordine del giorno che tratta questo tema così importante. Io sono d'accordo, anzi lo ringrazio, col consigliere Cerri, perché ha sottolineato alcuni aspetti, no? Le classifiche ci premiano, diciamo così, però in altri contesti ci penalizzano. Mi spiego: quando andiamo a chiedere fondi, forze dell'ordine, questo vale anche sull'incidentalità stradale, mi capita, ci dicono ma voi cosa volete? E mi iniziano a fare gli esempi, io vengo da Terra dei Fuochi, uno mi ha detto, io vengo da Cinisello, questo capita anche quando noi portiamo, io in particolare perché è il mio ruolo nei comitati di sicurezza, le nostre istanze, vengono, come dire, affrontate con grande attenzione, però alla riflessione che mi viene posta, ma voi insomma di cosa vi lamentate, io dico, non è che perché noi stiamo meglio di altri non dobbiamo occuparci di quelle che sono le priorità per i nostri cittadini. Questa è una priorità, cioè la sicurezza. Il mondo cambia, è sempre cambiato, sta cambiando, oggi ci sono dinamiche e ci sono problematiche che non c'erano anche forse 10 anni fa, neanche 20 anni fa, e quindi noi cittadini impegnati, parlo di noi Sondrio, provincia di Sondrio, ci teniamo a mantenere il nostro target, anche se purtroppo qualcun altro sta peggio di noi. Per fare questo l'attenzione deve rimanere sempre alta, quindi questa esemplificazione, ma voi state bene, non regge per quanto riguarda noi, e queste cose io le porto sui tavoli. Capisco che laddove vengono richieste, per esempio forze dell'ordine in più, e a livello centrale ci sia un budget da distribuire, si guardino anche effettivamente le priorità. Però io sono anche dell'idea che, per quello che vedo nei tavoli in particolare della prefettura, innanzitutto ci sia un buon coordinamento, un ottimo coordinamento tra le forze dell'ordine, agevolato anche dal fatto che la nostra città e la nostra provincia hanno dimensioni che aiutano questo contatto anche diretto tra le persone, perché alla fine sono le persone che si confrontano. C'è molta attenzione, io col questore ho un rapporto diretto praticamente quotidiano, raccolgo anche le loro preoccupazioni, vorrebbero fare di più, ma la loro azione si spinge fino al punto in cui la norma consente loro di arrivare, questo è chiaro. Quindi se le persone non commettono reati, questo mi viene detto spesso, non possono essere, giustamente dico io, fermate, però è anche vero che io chiedo, beh, ma se vedete qualcuno di, come dire, non dico sospetto, ma che manifesta qualche atteggiamento un po' così, intervenite. Quindi la normativa al contorno non aiuta, e quindi su questo a livello centrale non sarà certo il Comune di Sondrio ad agire su questi temi, perché non ha la competenza, però delle riflessioni dobbiamo farle, quindi anche una prevenzione rispetto a determinati comportamenti o anche solo la presenza di persone che non si sa cosa stiano facendo sul territorio, no? Quindi un controllo. Tenete conto che a Sondrio tutte le persone che girano su Sondrio, che voi vedete in giro o che si attestano al centro di prima accoglienza o alle varie strutture, sono tutte già identificate, comprese le persone che hanno commesso i gravi reati che sappiamo, identificate, è stato controllato se avessero il diritto quindi di essere sul nostro territorio, ce l'avevano, quindi il lavoro che le forze dell'ordine svolgono oggettivamente è notevole, però ripeto, noi dobbiamo sempre mantenere alta l'attenzione e adeguare i nostri comportamenti in termini di valutazione della sicurezza anche a quello che accade, quindi alle modifiche che intervengono nella società. Anche la questione dei minori, i comportamenti dei minori che abbiamo visto anche recentemente, ecco, questo è un problema, cioè le forze dell'ordine ci dicono, ma noi ci troviamo di fronte a questi ragazzi che ci deridono. Uno mi ha detto, uno mi ha sputato in faccia e mi ha detto, non posso neanche, io ti sputo in faccia perché tu tanto non mi puoi fare niente, no. Ecco, sono casi purtroppo non così infrequenti. E su questo mi pare che qualche ragionamento già a livello centrale, anche qualche provvedimento sia arrivato, però sono atteggiamenti che io penso che si parlava di 20 anni fa non li vedevamo, insomma, però questo è, quindi noi dobbiamo confrontarci con la nostra realtà e intervenire. Quindi noi avremo anche, io risponderò anche all'interrogazione poi successiva e entrerò nel merito delle richieste fatte in quell'interrogazione, ma in senso generale io sono particolarmente contento e ringrazio tutti se riusciremo ad uscire con una ordine del giorno su questo tema uniti, perché il messaggio che va ai cittadini è che noi siamo qui per gestire al meglio, per quanto di nostra competenza, questo tema sulla sicurezza. Mi viene in mente la Polfer, dopo di chi sia il merito, a me personalmente interessa poi poco, insomma, io ho scritto, ho concordato col prefetto, ho scritto, abbiamo trovato una strada e poi le forze politiche hanno collaborato, ciascuno per come ha potuto. In questo momento la Polfer è attiva con un'ordinanza del questore, ed è stata attivata con la scusa delle Olimpiadi. Mi pare che il posto di Polfer sia stato chiuso, se non ricordo male, nel 2015, ma l'obiettivo è di mantenerlo aperto. Siamo un capoluogo, questa è stata anche la motivazione che io ho portato, quindi no, siamo un capoluogo, abbiamo diritto a un posto Polfer, e non so voi, ma io ho ricevuto dei pareri positivi dalla gente sul fatto che lì ci sia in stazione, luogo piuttosto delicato, ci sia un posto Polfer, perché la gente vede le persone. e i poliziotti. Quindi chiudo dicendo, è chiaro che noi dobbiamo dare una comunicazione corretta, una comunicazione giusta. Si ricordava prima che abbiamo fatto questa cosa su un altro tema molto delicato che era la pandemia, perché i cittadini devono essere informati, sapere che ci sono delle criticità, quindi che devono essere particolarmente attenti, sapere però quale sia, come citava il consigliere Celi, quale sia il livello di questa criticità. Questo vale anche per chi ci guarda da fuori, no? Nel senso che ci sono persone che vengono, ne ho sentite alcune ultimamente, a vivere da noi perché ritengono che per la propria famiglia il nostro territorio, la città e la provincia, sia un territorio dove poter vivere tranquillamente. Però noi questa caratteristica la dobbiamo mantenere. Ecco, quindi vi ringrazio anche per questa. Mi scuso se inizialmente vi ho fatto perdere un po' di tempo per cercare di trovare una quadra, ma uscire tutti insieme su questo tema a me sembra particolarmente positivo come messaggio verso i cittadini. Grazie.
Grazie al sindaco, andiamo alla votazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Sono state fatte, quindi direi di no. Votazione. Prego, non l'avevo visto, chiedo scusa, consigliere Tan.
Allora, buonasera a tutti. Dichiarazione di voto, quindi noi voteremo positivamente, però ci tenevo proprio a dire questa cosa perché mi stupisce molto sentir parlare tutti voi senza considerare che i cittadini, quelli pericolosi, sono comunque cittadini. Cioè, parlare solo di forze dell'ordine credo che sia limitativo. Cioè, perché c'è bisogno di tutte queste forze dell'ordine? Perché ci sono delle persone che hanno delle difficoltà. E chi si prende cura di queste persone? Sia adolescenti che adulti. Se non facciamo nulla per queste persone, o poco, poco, allora è chiaro che poi c'è bisogno di forze dell'ordine, ma è risolutivo? Arriveremo a avere, non so, una pattuglia a ogni angolo? Cioè, per gli adolescenti che cosa c'è? Qua? Poco, lo so. Ok, allora iniziamo a prenderci cura di queste persone, iniziamo ad assecondare, ad aiutare le cooperative che si prendono cura di queste persone. I centri, i dormitori sono lasciati a loro stessi, queste persone hanno bisogno di un supporto psicologico, sociale, di integrazione. Ok, allora se queste persone vengono lasciate un po' a loro stesse, poi è chiaro che si espongono in questo modo. Quindi mi dispiace molto che questo discorso sia ridotto a una parte di controllo e non una parte di supporto. Ecco, solo questo, grazie.
Grazie, mi chiede la parola il sindaco.
Sì, guarda, io la ringrazio per l'intervento, che mi fa piacere, ecco, che abbia fatto brevissimo. Io però non la vedo così, nel senso che quello che si fa a Sondrio e in provincia di Sondrio, con gli uffici di piano, con i rapporti con le cooperative, è veramente tanto. Le persone che noi vediamo in giro sono poche e sono quelle che non vogliono essere aiutate, non vogliono essere aiutate. Risorse per questa assistenza se ne sono tantissime, ne arrivano dalla regione veramente tante, ne arrivano anche dallo Stato, ne sono sempre arrivate, direi, sempre più negli ultimi anni, ma anche in precedenza. Ma qui c'è una rete di accoglienza e di gestione che va dai CAS, che gestisce la prefettura, in avanti, che è sotto controllo. Poi io sono anche dell'idea che ci sia anche la responsabilità personale delle persone, perché quando io sento dire ma quel ragazzo lì ha commesso un delitto, poverino, non l'hanno accolto, non l'hanno seguito, no, allora la responsabilità principale personale deve esserci. Quando io vado a Tirano, banalità, ogni tanto mi sento un po', mi vergogno di essere italiano, una sciocchezza, vede i treni rossi degli svizzeri, l'Indy senza un segno, e a fianco i nostri treni nuovi, imbrattati con vernici. E per qualcuno questo è il modo di esprimersi dei giovani che non sanno cosa fare. Non c'è nulla per i giovani. Io contesto questa cosa. Ma dove? Ma perché? Che cosa vogliono i giovani che non c'è a Sondrio? Gli aeroporti, le università, ok, va bene, sì, ma quando uno imbratta un treno, per me è un vandalo, non una persona che non sa dove esprimersi, perché può fare a casa sua, può imbrattare i muri di casa sua. Quindi a me sembra che la fotografia che il consigliere Tam ha dato del sistema locale, intendo dire. Poi se andiamo a vedere il sistema dell'accoglienza, allora io vengo con lei, nel senso che il sistema dell'accoglienza non funziona. È per questo che noi abbiamo queste persone che arrivano, che vengono accolte, non hanno prospettiva, non gli viene dato un futuro, su questo sì, ma che la nostra comunità non sia attiva, questo no. La nostra comunità è molto attiva, fa tutto quello che può fare, ha delle associazioni valide, ha cooperative valide, e come in tutti i campi, alcune valide, alcune un po' meno, ma come in tutti i campi. Però che non si faccia nulla e che non ci sia attenzione, mi permetto di dare il mio parere personale, che vivo all'interno dei tavoli sia dell'ufficio di piano, dove presiedo la conferenza, che all'interno dei tavoli di sicurezza gestiti dalla prefettura, no, queste cose non le accetto.
Grazie. Consigliere Del Curto.
Grazie. Dichiarazione di voto. Ovviamente voterò a favore. Dichiarazione soprattutto grazie alla consigliera Tam, che ha fatto questa legnata a tutti noi, perché è venuta molto bene e molto ben fatta. Lei non parlava delle persone di cui ha parlato il nostro sindaco, cioè di quei 10-12 persone problematiche che è veramente difficile assistere, e anche su questo si potrebbe aprire tanti discorsi. Lei ha parlato per esempio dei ragazzi. Ricordiamoci che a Sondrio non c'è più una sala musica per i ragazzi, non c'è una sala per le riunioni dei ragazzi, e tutte queste cose sono anni che le discutiamo. Per i ragazzi attualmente c'è solo il bar. In questo senso grazie consigliera Tam.
Altri interventi? Andiamo al voto. Votazione. Astenuti. Favorevoli. Contrari. Nessuno. Ok. L'ODG passa all'unanimità. Vi ringrazio. Allora, il punto successivo. Mi viene fatta una richiesta che credo sia stata anticipata anche a Certuni. L'assessore Del Marco ha degli impegni, quindi chiede di poter procedere alle sue due interrogazioni principali, tanto non c'è un ordine prestabilito, quindi comincerei con quella del consigliere Songini, avente ad oggetto, è veramente previsto il taglio delle piante vicino agli orti sociali di via Giuliani. Assessore Del Marco.
Grazie Presidente, e grazie anche ai proponenti per aver accolto la richiesta di anticipazione. Nell'area oggetto dell'interrogazione, posta a fianco degli orti sociali in via Giuliani, è in preparazione una nuova area di tiro con l'arco che verrà utilizzata dall'associazione sportiva SD Compagnia Arcieri Stella Alpina Valtellina, al momento che fruitrice del campo sportivo di Mossini. L'attività verrà quindi spostata nelle nuove zone di proprietà comunale al termine delle lavorazioni. Al momento è in corso la progettazione delle opere e dei relativi tracciamenti. Come indicato nella delibera di concessione delle aree dell'aprile scorso, verrà effettuata una pulizia preliminare della scarpata nord delle aree interessate, provvedendo al taglio delle piante selezionate dall'ufficio tecnico comunale. In particolare verranno abbattute o sfondate 7 piante rispetto alle 30 presenti. Quindi, rispetto alla domanda presentata da lei nell'interrogazione, posso confermare che non verranno tagliate tutte le piante esistenti. Immagino che la preoccupazione sul taglio arrivi dalla segnalazione di una cittadina. Vi posso assicurare che in compenso, negli ultimi 2 anni,
Abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni dagli abitanti in zona circa la necessità di sfoltimento ed abbattimento della vegetazione presente. L'intervento sulle piante, per rispondere invece alla seconda domanda, viene effettuato non per la nuova collocazione del tiro con l'arco, ma piuttosto per eseguire un intervento di messa in sicurezza. Le piante tagliate, infatti, saranno quelle più ammalorate, di aumento della luminosità verso le abitazioni e di sfoltimento dei rami ed in particolare di quelli che vanno ora ad insistere all'interno delle aree private, come si sarà accorta anche la consigliera proponente. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Ma diciamo che potrebbe andarmi bene anche la risposta, nel senso, ho anche visto com'è la zona, eccetera. Mi spiace solo che non si preveda, almeno da quanto detto dall'assessore, una ripiantumazione di altre piante o comunque più adatte, perché il fatto che lì ci sia una bella area verde non significa che se tagliamo qualcosina e vabbè, tanto ci sono altre piante, tanto c'è un po' sempre questo ragionamento, questa mancanza di sensibilità. Comunque quell'area è anche un corridoio per della fauna e è anche un'area che viene usufruita da tante persone per stare all'aria aperta, cioè è proprio bella, quindi per carità io non è che sono contro la realizzazione del campo per il tiro con l'arco, anzi se poi si libera il campo di Mossini direi che anche lì avevamo un problema, però magari pensare di comunque mettere delle piante, perché le piante sappiamo benissimo che svolgono una bella funzione di assorbimento della CO2, di raffrescamento, di anche mitigazione, trattengono l'acqua piovana, eccetera. Quindi non è che sono cose banali. Allora, se ne tagliano 7, se ne possono anche piantare 10 in zona, in un'altra, diciamo, localizzate in un'altra zona. Se no, qua se alla fine si taglia, basta, perché tanto a Sondrio è bello, siamo in mezzo al verde, però ne vengono sempre piantate, non ne vengono messe di nuove. Ecco, in questo senso non sono soddisfatta. Grazie.
Grazie a lei. La successiva interrogazione dell'assessore Del Marco e quella del consigliere Cerri riguardo alla richiesta di informazioni in merito alla circolare sulle emergenze idriche e di non riapertura delle fontane. Consigliere Del Marco.
Grazie Presidente. Il tema risorsa idrica in questi giorni di gran caldo, ci accorgiamo anche stasera direi, è sicuramente in primo piano. Anche oggi, infatti, sulla stampa sono presenti più notizie ed allarmi sulla situazione di difficoltà sulle scorte idriche. Sì, per esempio, vi sono articoli di Coldiretti, ma anche altri articoli provenienti dai componenti del tavolo tecnico regionale. Ad inizio del mese di giugno abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del gestore Secam circa la necessità di informare e sensibilizzare la popolazione sulla necessità del risparmio dell'acqua visti i sensibili e progressivi cali di portate sulle sorgenti territoriali e anche soprattutto sui bacini. Come amministrazione, per garantire la risorsa idrica a tutta la cittadinanza, abbiamo quindi deciso di ridurre gli sprechi andando a chiudere le fontane monumentali che prevedevano sistemi non ottimali e anche a sensibilizzare ovviamente la cittadinanza con un comunicato che avrete visto. Per rispondere poi alle domande presentate, sulla richiesta di predisporre un piano idrico che possa far fronte alle tendenze climatiche in atto, sottolineo un particolare molto importante. La competenza nel merito non è del Comune, ma è dell'ufficio d'ambito della provincia di Sondrio, di Arera e del gestore Secam. Quindi noi possiamo sicuramente dare dei suggerimenti, ma non intervenire direttamente, per esempio, sulla gestione delle sorgenti, tanto per dirne una, o dei pozzi. Siamo però in costante contatto con il tavolo tecnico regionale sulla risorsa idrica, che per nostra fortuna vede la presenza sia dell'assessore Beduschi per quanto riguarda l'agricoltura, sia dell'assessore Sartori, e quindi lì possiamo dare il nostro contributo. Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, stiamo già lavorando sulle fontane monumentali per dotarle di sistemi più efficienti di funzionamento, gestione e anche recupero dell'acqua, come sottolineato. Come avrete notato, dal mese scorso abbiamo già concluso gli interventi sulla fontana antistante il teatro in piazza Garibaldi, che è stato avviato dopo dei lavori importanti di sistemazione. Ulteriori interventi sono in corso, similari, su altre fontane, grazie a un affidamento a una ditta locale di inizio di questo mese. In particolare verranno effettuati interventi su quella di piazza Cavour, di piazza Campello e sull'altra di piazza Garibaldi. I lavori si concluderanno a breve, quindi nel giro probabilmente di questo mese o i primi giorni del mese prossimo. Grazie mille.
Grazie a lei, consigliere Cerri.
Allora, dato che ci conosciamo, la franchezza mi contraddistingue, non sono affatto soddisfatto della risposta. Uno, Sondrio è il primo azionista di SECAM, quindi io credo che possa, dico liberamente la mia, no? Quindi io credo che dentro le priorità di SECAM Sondrio possa e debba dire la propria. Perché noi non ci troviamo più di fronte a anni nei quali le problematiche come quelle che stiamo affrontando sono rare o occasionali. La tendenza costante è questa e quindi diventa urgente che chi ha la responsabilità SECAM si confronti con gli azionisti, in primis il comune di Sondrio, ma riguarda tutti gli azionisti, e io a volte sono severo anche con i sindaci che dovrebbero non lamentarsi ma giocare un ruolo costruttivo lì dentro, è la mia opinione. E pertanto, dato che i temi sull'utilizzo dell'acqua e sulle risorse necessarie, dato che la nostra provincia, non confutatemi nel dirmi che non è ricca, trovo strano che di fronte a problematiche che, lo ripeto, saranno sempre più frequenti, noi ci troviamo a doverle gestire con emergenza, e la risposta è in capo alla SECAM il problema, e noi non ci possiamo fare molto. Seconda cosa, sul sistema delle fontane monumentali, io ho fatto delle domande che ci sono delle problematiche, non ho avuto risposta alle problematiche, salvo un generico, il sistema non è ottimale. Lo immaginavo da prima, perché se fosse stato ottimale le fontane funzionavano. Cos'è che non le rende ottimali? Perché non vi è il riciclo, perché il funzionamento della fontana comporterebbe lo stesso sprechi. Da questo punto di vista io ho detto, è implicito già nella interrogazione, che vi sono città che hanno problematiche ben peggiori delle nostre rispetto all'acquisizione dell'acqua e del contesto dove vivono, che riescono a far funzionare in estate, soprattutto con questi calori, le fontane monumentali. Ecco, io mi aspetterei da Sondrio un incontro con SECAM, questa è la ragione, per vedere di risolvere con un piano idrico complessivo sull'utilizzo dell'acqua potabile e dall'altro sull'intervento, e capire il perché le fontane monumentali non funzionano, perché, le ripeto, il sistema non è ottimale e stiamo provvedendo, non è la risposta alla mia interrogazione. Grazie.
Grazie a lei. Riprendiamo l'ordine, quindi ricominciamo dall'inizio. Interrogazione del consigliere Bettinelli, avente oggetto quali strategie per contrastare le ondate di calore e migliorare la resilienza climatica della città, risponde l'assessore Mazza.
Grazie Presidente. L'interrogazione tocca un tema reale e noto. Il disagio da caldo nelle città e anche nella nostra non è una percezione ma un dato. La serie storica disponibile per Sondrio mostra che la temperatura media annuale è passata da poco meno di 11 gradi nel 75 a oltre 13,5 nel 2024 e che lo scorso anno si sono contate quasi 50 giornate di caldo intenso. È necessaria però una puntualizzazione rispetto alla nostra specifica realtà. La cosiddetta isola di calore urbana, in senso tecnico, presuppone una densità edilizia e un'estensione di superfici impermeabili proprie di città di dimensione e morfologia ben superiori alla nostra. A Sondrio il fenomeno prevalente è piuttosto la calura di fondovalle, riconducibile alla conformazione della Valtellina e alla limitata circolazione dell'aria che caratterizza le conche alpine. Venendo ai quesiti posti, l'interrogazione chiede se il Comune intenda elaborare un piano caldo, o meglio, un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Sul primo punto, la risposta è che il presidio esiste già ed è operativo. Il sistema nasce a livello nazionale per iniziativa congiunta del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile e si declina oggi territorialmente attraverso le aziende sanitarie locali. ATS della Montagna pubblica ogni anno, su indicazione regionale, un proprio piano operativo per l'emergenza caldo. Quello per la stagione in corso recepisce il bollettino Humidex, emesso quotidianamente da ARPA Lombardia, dal 1 giugno al 15 settembre, e trasmesso al centro di riferimento di ATS Montagna, che lo diffonde a tutti gli utenti locali del territorio. Lo stesso piano prevede che vengano segnalate tempestivamente le situazioni di maggiore criticità, e che il centro operativo comunale partecipi insieme agli assistenti sociali alle riunioni di gestione dell'emergenza per individuare le persone più fragili. Sul secondo punto, il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, il riferimento è il regolamento europeo sulla legge per il clima del 2021. L'Italia vi ha dato seguito con il piano nazionale di adattamento approvato nel dicembre del 2023. A questa cornice si è aggiunto da ultimo un livello più prossimo e più operativo. Lo scorso 24 novembre la Giunta di Regione Lombardia ha approvato la strategia integrata regionale di adattamento al cambiamento climatico, attuativa della prima legge regionale italiana sul clima, che individua 87 azioni distribuite su 5 ambiti prioritari, tra cui insediamenti umani, salute e sicurezza. È uno strumento aggiornatissimo, più recente e più calato sulla realtà lombarda di quanto possa esserlo la cornice nazionale, e orienta direttamente il modo in cui un'amministrazione come la nostra deve impostare la materia. Non chiede ai comuni di dotarsi di un proprio piano parallelo, ma persegue l'integrazione dei criteri di adattamento dentro gli strumenti di pianificazione già esistenti, a partire dalle linee guida regionali sulla valutazione ambientale dei piani urbanistici. È esattamente l'approccio che abbiamo già incorporato nel nuovo regolamento edilizio, con criteri già parte della prassi corrente. Lo stesso principio ha trovato applicazione concreta anche nell'ultima variante al PGT, con la quale sono stati ricondotti a superficie agricola o naturale oltre 100.000 metri quadrati di suolo ancora libero, che il piano del 2014 prevedeva destinato a un nuovo consumo, tra cui la totalità dei lotti residenziali non ancora edificati a quella data. Non è un dettaglio tecnico isolato. Il suolo agricolo o naturale trattiene meno calore e lo rilascia rapidamente, mentre le superfici impermeabilizzate lo assorbono di giorno e lo rilasciano lentamente di notte, alimentando proprio il fenomeno di accumulo termico di cui parliamo. Riducendo il consumo di suolo, riduciamo letteralmente l'estensione di queste superfici. Quanto alle azioni concrete, il regolamento edilizio contiene disposizioni cogenti, non semplici indirizzi, e sono disposizioni che vengono puntualmente applicate negli interventi più recenti. L'articolo 45 impone per tutte le aree scoperte pubbliche e private di massimizzare le superfici verdi permeabili, piantumare alberi per l'ombreggiamento e utilizzare pavimentazioni a maggiore riflettività. L'articolo 87 fissa un indice di piantumazione obbligatorio di un albero ogni 100 metri quadrati per qualunque intervento edilizio. L'articolo 93 impone una superficie drenante minima del 20% nelle zone residenziali. L'articolo 75 richiede per i parcheggi pubblici di una certa dimensione pavimentazioni drenanti e un albero ogni 3 posti auto. A questo si aggiunge una risorsa che opera già concretamente. Il Parco Bartesaghi, con i suoi 12 ettari in pieno fondovalle, è già oggi uno spazio fresco e fruibile dalla cittadinanza. Le reti di rifugi climatici attivate dalle grandi città italiane ed europee, comprese quelle citate nell'interrogazione, non sono nella sostanza infrastrutture nuove, ma censimenti e segnalazioni di parchi, biblioteche o altri spazi già esistenti, semplicemente catalogati e comunicati alla cittadinanza. Il Parco Bartesaghi svolge già per la nostra città esattamente questa funzione. Stiamo inoltre lavorando per renderlo ancora più accessibile anche sul piano della mobilità e della sicurezza dei percorsi che vi conducono, per rendere ancora più strutturato e continuo il collegamento tra la passerella sulle Cassandre e il Parco Bartesaghi. La letteratura tecnica sul rinfrescamento urbano indica con chiarezza che un'area verde isolata produce un beneficio limitato e circoscritto a se stessa, mentre lo stesso verde, se collegato in un corridoio continuo con altre aree della città, produce un effetto di raffrescamento complessivo molto maggiore. Sono interventi che si muovono in coerenza con gli indirizzi nazionali e europei e soprattutto con la più recente strategia regionale in materia. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente. L'aumento delle temperature è un tema centrale in queste settimane. Gli effetti li vediamo ovunque in Europa, in Italia, nel nostro territorio, direi anche questa sera in quest'Aula. ARPA oggi ha comunicato i 10 gradi oltre la media, di fatto non è un'emergenza, come ha detto l'assessore, che si inventa qualcuno, è un dato di fatto, e ancora oggi abbiamo notizie di un aumento dei ricoveri dovuti al caldo e di un grado di attenzione che, grazie a Dio, anche la Regione Lombardia ha fatto salire notevolmente. Non è un tema di giugno, non è un tema di quest'estate, è un tema che ci accompagnerà da qui in avanti per gli anni a venire. Per queste le domande si concentravano su più livelli temporali, un monitoraggio attuale delle azioni concrete nell'immediato e delle azioni a medio e lungo termine. Come ogni anno, molte città, grandi ma anche della dimensione di Sondrio, tanto per essere chiari, hanno elaborato piani di intervento contro il caldo. Questo non vuol dire che se c'è un piano nazionale le città grandi, medie, piccole non si possano strutturare di un piano caldo per affrontare in maniera pratica questa emergenza, potenziando l'assistenza alle persone più fragili, agli anziani. Siamo un territorio vecchissimo che ovviamente, se soli, possono essere in difficoltà anche economica, e quindi poi con tutte le logiche che ci sono della povertà economica che porta a una difficoltà a vivere situazioni molto estreme di caldo e freddo. Servizi sociali e medici che possono essere contattati più facilmente, comuni che mettono a disposizione, con l'aiuto della protezione civile, accompagnamenti per i farmaci, per la spesa, per i pasti a domicilio, per evitare che queste persone escano di casa, strutture sanitarie di assistenza pubbliche e private che offrono la possibilità di avere dei ricoveri di sollievo per gli anziani. L'ha detto anche l'assessore, una lista di centri di incontro climatizzati, spazi freschi mappati. Non è che possiamo dire ai nostri anziani andate al Parco Bartesaghi, non funziona così. Il Parco Bartesaghi è un posto bellissimo, importantissimo, che svolge una funzione essenziale, ma la difficoltà delle persone anziane è anche muoversi nel contesto urbano, avere presente che hanno uno spazio pubblico o privato vicino a casa dove recarsi se sono in difficoltà. Il riferimento al Parco Bartesaghi l'ho trovato veramente, veramente esagerato. Regione Lombardia ha incoraggiato le visite a domicilio, il Comune di Venezia ha distribuito volantini, ha messo sul suo sito comunale informazioni che sono sempre le stesse, ma poi sono le stesse che le persone si dimenticano, l'hanno detto anche dei sindaci in questi giorni. Roma presenterà un piano caldo, ci sono comuni che hanno incentivato l'utilizzo della piscina comunale per gli over 60, over 65, ancora di più perché possano godere del beneficio di zone e di momenti di rinfrescamento. Tutto questo per rispondere anche a qualche commento ironico che abbiamo ricevuto su cosa può fare il consiglio comunale di fronte a questa ondata di calore? No, possono fare tante cose i consigli comunali. Possono innanzitutto preoccuparsi dei propri cittadini e mettere in atto delle strategie per aiutarli, non è poco. Qualcosa si sta muovendo anche nella nostra valle. Banalmente, io ho visto un video oggi di un sindaco che richiamava il senso di comunità e diceva: assicuratevi che il vostro vicino di casa, magari anziano, stia bene, chiederlo una volta in più, chiedergli se ha bisogno di una mano per fare la spesa, può salvare una persona, una cosa di questo tipo. Sembra banale, ma un invito al rispetto del senso di comunità è una cosa importante. Poi ci sono le azioni a medio e lungo termine. Meglio, secondo noi, se tramite dei veri e propri piani, anche comunali, delle linee guida da rispettare, perché quando si mette nero su bianco sono sempre impegni che si rispettano in maniera molto più attenta anche nei comuni. Dopo ci si può mettere a discutere di cosa ci inseriamo: lo studio delle zone d'ombra, gli interventi sugli edifici comunali e sulle scuole, la deimpermeabilizzazione del suolo, i progetti ad hoc, interventi anche più coraggiosi su PGT e regolamento edilizio. Alcune cose che ha detto l'assessore erano anche facoltative, noi quando abbiamo discusso il regolamento edilizio l'abbiamo evidenziato. La differenza è qui non interventi spot, ma anche qui ritorno al tema di monitorare un attimo le isole di calore. Sono sicuro si possono monitorare anche in una città come Sondrio. Farsi un'idea e poi attuare un piano. È un tema complesso e, come tutti i temi complessi, non è gestibile dal singolo ente, ma il comune deve fare la sua parte con una visione e un impegno, altrimenti, questa è l'impressione che abbiamo noi e per questo non sono soddisfatto della risposta, procediamo in maniera troppo scoordinata e quindi meno efficace. In Italia, Europa, nel mondo, comuni grandi e piccoli si attrezzano per gestire il caldo nel modo giusto, e quindi io mi chiedo se sbagliano tutti questi comuni che fanno della programmazione dei piani, oppure magari sbagliamo noi che seguiamo solo linee guida più grandi di noi e non ci impegniamo nel concreto. Non credo che infatti siano tutti esagerati nell'affrontare questa tematica, perché ripeto, il nostro obiettivo è tutelare soprattutto i cittadini più fragili, quelli anziani, i bambini, le famiglie. Saranno sempre più lunghi e frequenti queste ondate di calore, c'è chi addirittura si dice non bisogna neanche più chiamarle così perché sono una costante che non ha più un senso di essere eccezionale, non possiamo neanche pensare di tenere tutti in casa con l'aria condizionata accesa, purtroppo, perché c'è una povertà energetica di cui parlavo prima, e abbiamo visto in questo periodo la rete sembra non supportare un accumulo di utilizzo di aria condizionata, quindi c'è tutto un tema, come dicevo, a più livelli che deve essere affrontata. La città stessa deve essere in grado di essere più resiliente, che è un termine che non apprezzo particolarmente, ma in questo caso non ne trovavo uno migliore, possiamo dire resistente. Credo che quanto espresso nella risposta non sia sufficiente e secondo noi sarebbe necessaria un'azione più incisiva, sia nel breve, perché ci sono tante piccole azioni che ho elencato prima, ad esempio, che possono essere fatte per aiutare la popolazione, ma soprattutto nel medio-lungo periodo. Grazie.
Grazie a lei. Successiva interpellanza del consigliere Morelli. Sicuri di essere sicuri? Qui risponde il sindaco.
Non so più cosa dire. Potrei dire, stando sulle richieste, che la posizione ufficiale è quella che ho dichiarato già nel Consiglio Comunale scorso, che ho ribadito oggi. Io non vedo contraddizioni negli interventi che sono stati fatti dalle varie forze politiche, vanno tutte nella stessa direzione, quindi noi siamo vigili, dobbiamo essere attenti, tenere alta l'attenzione, lavorare perché la sicurezza sia una priorità, come abbiamo detto già prima, che abbiamo a lungo parlato di questi temi. quali misure si pensa di adottare. Io in realtà nel passato consiglio ho qui gli appunti di 5 pagine, l'avevo già riportato, quindi lavoro molto importante sulle telecamere, sulla polizia locale, sull'aumento della dotazione della polizia locale in termini di risorse umane, il rapporto con la questura e le convenzioni con questura e carabinieri, sulle telecamere in particolare ricordiamo che oltre a implementarle, migliorarle e potenziarle abbiamo coperto anche aree che non lo erano per nulla, come per esempio le frazioni. Però ecco, mi pare che diciamo su quello che l'amministrazione sta facendo, abbiamo, direi che nel consiglio scorso ho abbondantemente risposto, è tutto verbalizzato. Quindi il controllo della città è attivo, è presente da parte delle forze dell'ordine, perché compete a loro. Noi ci impegniamo molto, per quanto compete a noi, anche nel segnalare le criticità. Ciò avviene, vi devo dire, quotidianamente, quando o i cittadini ci segnalano qualche problema o noi li rileviamo. Abbiamo questo filo diretto con le forze dell'ordine. Anche con Aler, che viene citato nell'interrogazione, il rapporto è costante. Io auspico sempre che la presenza di Aler sul territorio migliori, soprattutto nel rapporto tra cittadino, inquilino e Aler. E questo l'ho manifestato la settimana scorsa al presidente di Aler. Riguardo al punto di portierato sociale, è anni che se ne parlava, che se ne parla. Adesso abbiamo un accordo con Aler che ci fornirà uno spazio, noi individueremo un soggetto che potrebbe gestirlo e Aler pagherà le spese per la gestione. Stiamo lavorando, valutando con chi collaborare sulla piastra, con soggetti, però privilegeremo soggetti che già lavorano all'interno della piastra. Aler tra l'altro ci ha confermato che inizierà la posa di porte blindate in un gran numero su parecchi alloggi di proprietà Aler, e questi lavori partiranno brevissimo. E ecco, sui vigilantes io l'avevo chiesto già qualche anno fa, adesso l'ho richiesto con una certa decisione ancora, e l'ultima risposta che ho avuto settimana scorsa è che attiveranno queste vigilanze. È chiaro che sta poi a noi, a me in particolare, verificare che queste promesse vengano mantenute. Mi si chiede se si ritenga opportuno convocare la commissione competente per parlare della situazione di sicurezza. A me sembra che sia utile, se lo riteniamo facciamolo, valuteremo insieme che ordine del giorno dare a questa commissione, perché ogni contributo sull'argomento è sicuramente utile, ne abbiamo parlato anche prima, quindi io sono favorevole, diamoci degli obiettivi, delle scadenze, concordiamo l'ordine del giorno e iniziamo una prima seduta e poi vediamo da questa seduta cosa emerge, come si può lavorare, perché ripeto, questi temi sono importanti, quindi ogni contributo è utile. Il mio compito è anche quello di fare sintesi e poi portare nelle sedi deputate, quindi in particolare nel comitato di sicurezza provinciale, le nostre istanze, cosa che sto facendo, sto cercando di fare con continuità, e ottengo anche, devo dire, attenzione. Grazie.
Consigliere Morelli.
Grazie Presidente. Dunque, direi, visto il periodo, che mi sento di dire con una battuta, per drammatizzare un tema che invece è drammatico, che in questa risposta io e il sindaco lo rimando a settembre, nel senso che lui ci ha detto una posizione ufficiale sua, forse dovrebbe però spiegarla anche ai suoi gruppi, perché vedo che sebbene le uscite magari non sono sulla stampa, non sono magari contraddittorie o apparentemente contraddittorie, però c'è una differenza tra portare la polizia locale alla piastra e portare l'esercito, voi capite, no? E quindi forse questo chiarimento che abbiamo chiesto noi sulla posizione ufficiale non c'è stato. Per il resto io il sindaco apprezzo l'impegno che ci mette, perché sono convinto che ce lo mette, come ce lo mettono la polizia locale, come ce la mette le forze dell'ordine. Il tema è complicatissimo. Noi abbiamo avuto, e l'ha detto prima il mio capogruppo, guarda caso condivido il suo intervento, abbiamo avuto un approccio costruttivo e propositivo. Nemmeno noi abbiamo le risposte, perché credo che nessuno possa avere risposte, perché gli slogan che si fanno non sono risposte. Abbiamo imparato su questo tema e su altri temi che gli slogan che riempiono la pancia di qualche, magari di qualche elettore un po' disattento, un po' superficiale, alla fine non hanno mai trovato risposte definitive. Per questo che abbiamo chiesto la commissione, intanto per avere qualche informazione in più. Stasera il sindaco ci ha detto che c'è qualcosa che viene avanti all'Aler, ben venga. Se vogliamo portare la polizia locale alla piastra, portiamola, ma facciamolo, cioè dobbiamo far vedere, secondo me, alla città che si ha una reazione di fronte a questa, che magari non è un'insicurezza vera, perché le classifiche dicono che siamo una città sicura e io sono convinto che siamo ancora una città sicura. Poi le classifiche sono fatte su parametri che non conosco, però sono convinto che sia così. Però è anche vero, e credo che anche voi abbiate una figlia, una mamma, la moglie o un anziano che ha paura a uscire la sera a Sondrio, e non è più tanto un caso isolato. Magari sbaglia avere paura, però ha una percezione di paura che non possiamo trascurare. Quindi ecco, direi, se vogliamo fare la commissione ben venga, l'abbiamo chiesta, magari con l'aiuto anche di qualche soggetto esterno che magari ci può fare un quadro, perché così anche noi possiamo dire ai nostri cittadini che ci avvicinano, ci faccio un quadro delle cose che si fanno, delle risorse che si hanno, perché per avere delle risposte bisogna anche sapere i punti di partenza, di cosa disponiamo, cosa possiamo mettere in campo, e magari anche tutti insieme cercare di veramente dare almeno un'impressione di intervento, perché le varie proposte che sentono sono tutte proposte che alla fine però non hanno mai un seguito, e credo che la gente questa cosa cominci un po' a infastidire, come peraltro infastidisce anche noi quando sentiamo buttate sulla stampa queste cose che sappiamo già, prima ancora di leggerle, diciamo così, o di analizzarle, che non avranno un seguito. Questo non è, secondo me, un modo serio di amministrare. Noi ci mettiamo a disposizione con le risorse che abbiamo, facciamo il meglio che possiamo, come credo che anche voi, magari mettiamoci tutti ad affrontare un tema che non è un tema, direi, di una parte o dell'altra. Io credo che rincorrere l'elettorato su sei più bravo tu a fare più sicurezza, tu fai venire i barconi, e l'altro dice però in realtà non parliamo mai, lo diceva prima la consigliere Tam, i ragazzi, molti di questi danni sono fatti da ragazzi di seconda generazione che sono nati in Italia, e questo cosa c'entra col barcone, tanto per dirne una? Cosa c'entra con la remigrazione, tanto per dirne un'altra? Allora affrontiamo il tema nel concreto, senza fare demagogia, senza fare propaganda. Noi siamo a disposizione e aspettiamo di poter partecipare a questa commissione. Se vogliamo la costruiamo anche insieme. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Successiva interrogazione avente oggetto Parco Bartesaghi, cui risponde l'assessore Canovi.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. In merito all'interrogazione presentata in data 16 giugno relativa alla situazione del Parco Bartesaghi, ci teniamo a sottolineare fin da subito che quest'area verde, considerata giustamente una delle più frequentate e apprezzate della nostra città, sta molto a cuore a questa amministrazione. E proprio perché ne riconosciamo il valore strategico e sociale, molto è già stato fatto in questi anni per preservarne il decoro e per aumentarne la fruibilità. Ci riferiamo in particolare all'installazione del campo di beach volley, che viene utilizzato frequentemente, quasi quotidianamente, dai nostri giovani, il campo di gara per il rafting, grazie al quale si sono potuti svolgere i campionati mondiali di rafting. Sono inoltre numerose le iniziative sportive, sia competitive, ad esempio la River Run, ma anche quelle amatoriali che si svolgono abitualmente al park: sedute di yoga, camminate, ginnastica all'aperto, manifestazione anche con gli animali, mi viene in mente l'Empath Day. I risultati positivi di oggi derivano anche da una scelta politica precisa, il cambio di passo impresso da questa amministrazione, che ha visto il passaggio del punto di ristoro ad una nuova gestione di stampo più imprenditoriale. Questa impostazione pare stia dando ottimi frutti in termini di efficienza e dinamismo dei servizi offerti all'interno del parco, servizi rivolti soprattutto alle famiglie. In merito ai singoli punti di cui all'interrogazione, vi confermo la nostra totale apertura nel voler migliorare ulteriormente nel prossimo futuro gli aspetti gestionali e strutturali del parco. Per quanto riguarda il primo punto, siamo consapevoli che la forte frequentazione estiva si estenda ormai anche alle ore serali, quindi è intenzione della Giunta valutare la realizzazione di un impianto di illuminazione mirato. Questo intervento permetterà a sportivi e famiglie di godere del parco in totale sicurezza anche dopo il tramonto. È un intervento che è già stato preso in considerazione e che verrà affrontato e portato avanti in una prossima progettazione. Per quanto riguarda i servizi igienici, l'effettiva mancanza di servizi fruibili nelle ore di chiusura del bar è una problematica che intendiamo risolvere. Valuteremo l'installazione di bagni pubblici automatizzati o strutture fisse autopulenti per garantire la massima igiene e indipendenza dagli orari dell'attività commerciale. Ma l'amministrazione sta anche valutando la possibilità di realizzare nelle vicinanze del chiosco, oltre ai bagni, anche degli spogliatoi dotati di docce per aumentare l'attrattività del parco da parte degli sportivi delle svariate discipline che lo frequentano e che potrebbero usufruire di tali servizi anche a quelli appunto del punto ristoro. Inoltre, anche se non è un punto oggetto dell'interrogazione, vorremmo precisare che l'amministrazione ha già da tempo previsto la possibilità di un nuovo collegamento del parco Bartesaghi con la via dello stadio tramite un sottopasso ciclopedonale, che consentirebbe in tal modo di avere un accesso diretto anche al percorso dei 12 Apostoli per arrivare alla Sassella, ampliando così i percorsi ciclopedonali ed usufruendo in tal modo anche dei parcheggi che sono stati appena qualificata di via dello stadio. Per quanto riguarda l'area giochi attuale antistante il chiosco è un punto di riferimento fondamentale per le famiglie ed è stata appena sistemata nel mese di maggio 2026 con l'installazione di nuovi giochi in legno di robinia atossici che non necessitano di manutenzione per diversi anni. Al 23 giugno risulta essere stata posizionata una nuova capanna in sostituzione della casetta, posizionato un nuovo gioco per sviluppare l'equilibrio dei bambini, una nuova barca in sostituzione di quella ormai vecchia e il gioco della carrucola è stato ripristinato. Nel parco giochi in prossimità del lago Alpino è stata posizionata l'altalena cestone inclusiva e la struttura multigioco è stata ripristinata. In considerazione delle risorse di bilancio valuteremo l'ampliamento dello spazio esistente e valuteremo eventualmente l'acquisto di nuovi giochi per i bambini con disabilità motoria. Potremmo pensare a un'altalena a cesto in più oppure una giostra a filo pavimento. Per quanto riguarda i rifiuti, pur riconoscendo che gli sforzi e l'attenzione sul tema sono già aumentati, talvolta la massiccia affluenza associata al malcostume di abbandonare i rifiuti quando i cestini sono comunque già pieni manda in sofferenza il sistema di raccolta. Potenzieremo, d'accordo con il gestore, i turni di svuotamento dei cestini, che oggi avviene nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato, quindi cercheremo di potenziare la raccolta nel fine settimana e durante i picchi estivi. Per quanto riguarda la vostra proposta di realizzare un'area cani recintata, magari in prossimità della tangenziale, è doveroso fare una precisazione. Questa amministrazione ha sempre dimostrato una spiccata sensibilità verso i proprietari di animali domestici. Ad oggi sul territorio comunale di Sondrio sono state realizzate ben 3 aree cani attrezzate. La città vanta quindi una copertura diffusa e capillare di questo servizio. Nonostante ciò, per evitare le criticità di convivenza negli spazi aperti fra cani e bambini, insieme all'ufficio tecnico valuteremo se del caso l'opportunità di realizzarne un ulteriore proprio nei pressi del Parco Bartesaghi, verificando la compatibilità urbanistica ed economica dell'intervento. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Cerri.
Che dire, Assessore, mi ha sorpreso positivamente. Mi ha lasciato senza parole, che vuol dire che è stata brava davvero.
Punto successivo, consigliere Bernardi, risponde sempre l'assessore Canori.
Dunque, premesso che l'immobile comunale sito in Sondrio, via Zara, denominato Centro Le Volte, identificato al cadastro fabbricati, foglio 32, particella 540, subalterno 6, con la deliberazione di giunta numero 274 del 1 dicembre 2021, il Comune, ritenendo la proposta del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina coerente con gli indirizzi dell'amministrazione, accettava il progetto formulato, avente per oggetto la gestione e la valorizzazione di alcune sale poste a piano terra di Palazzo Martinengo e nel centro Le Volte. Con determinazione dirigenziale numero 205 del 23 febbraio 2022, il Comune concedeva al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina la gestione e la valorizzazione degli spazi richiesti per un periodo di 5 anni dei locali al piano terra di Palazzo Martinengo e al piano interrato del centro Le Volte. In data 14 aprile 2022 veniva stipulato il contratto di concessione amministrativa spazi presso Palazzo Martinengo e centro Le Volte ai fini della loro gestione e valorizzazione. Considerato che in tempi recenti sono intercorse interlocuzioni tra il Comune di Sondrio e il Consorzio di tutela dei vini di Valtellina per verificare lo stato di attuazione del progetto per la gestione e la valorizzazione del centro Le Volte, che risultava fortemente sottoutilizzato rispetto alle proposte progettuali originarie, il modello di gestione degli spazi risultava non confacente rispetto al progetto proposto, tanto che il Consorzio stesso ne valutava modelli differenti. Conseguentemente, a seguito di queste interlocuzioni, il Sindaco, in data 12 settembre 2025, inviava al Consorzio di tutela dei vini una lettera in cui rappresentava la necessità del Comune di rientrare nel possesso delle sale ubicate presso il centro Le Volte di via Zara, poiché l'immobile di che trattasi non era ancora stato interessato dagli interventi di valorizzazione di cui alla concessione sopracitata. In data 18 settembre 2025 il Presidente del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina, Mamete Prevostini, con comunicazione pervenuta al protocollo comunale numero 32576, confermava la disponibilità del Consorzio a riconsegnare le sale ubicate presso il centro Le Volte con l'impegno a provvedere a svuotarle dalle attrezzature presenti. Alla data odierna, la riconsegna da parte del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina dei locali del denominato centro Le Volte non è ancora stata ultimata, ma è in corso di rilascio. Tanto premesso, le ragioni della prolungata chiusura del centro Le Volte sono da ricercarsi nel fatto che il Consorzio di tutela dei vini ha ritenuto che il centro stesso non avesse le caratteristiche per sviluppare i loro obiettivi in considerazione anche della capienza massima consentita limitata a 99 persone. In merito ai punti 2 e 3 dell'interrogazione, l'immobile risulta essere in uno stato adeguato al suo utilizzo per quanto riguarda le strutture, gli impianti e gli apprestamenti di sicurezza. Oltre alle manutenzioni ordinarie che sono state regolarmente eseguite nell'ultimo triennio, sono stati eseguiti alcuni interventi straordinari: l'adeguamento dell'impianto di rilevazione automatico degli incendi con fornitura e posa di centrale, rilevatori e pannelli ottico-acustici, per una spesa di 4.219,98 euro. La manutenzione straordinaria delle porte REI e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche per una spesa di 3.232,15. La sostituzione dei regolatori e attuatori delle unità di trattamento aria e installazione del nuovo sistema di contabilizzazione del calore per risolvere dei problemi all'impianto di riscaldamento 21.547,87 euro. La manutenzione straordinaria di alcuni corpi illuminanti non più funzionanti, spesi circa 2.000 euro. La sostituzione di tutte le lampade di emergenza, spesi circa 2.000 euro. Altre manutenzioni straordinarie alla centrale termica per un valore di altri 2.000 euro, per un totale quindi di una spesa di 35.000 euro di sola manutenzione straordinaria. Sono presenti alcune criticità che però non precludono l'utilizzo delle sale, ma che necessitano di attenzione e possibilmente ulteriori interventi, in particolare lo sfarinamento del soffitto voltato, un problema che è presente da sempre, che richiederebbe l'applicazione di prodotti fissativi della malta fra le pietre, ma che andrebbe riapplicato con cadenza quinquennale o decennale, il rifacimento degli impianti di illuminazione con sostituzione di tutti i corpi lampada. I sistemi presenti sono vecchi e non sono più disponibili ricambi, oltre ad essere più energivori dei sistemi attuali. Manutenzione straordinaria di alcune torrette di alimentazione elettrica che, pur funzionando, dimostrano i segni dell'età. La sostituzione di parte degli arredi, in quanto alcuni sono stati rimossi perché inutilizzabili a causa dell'umidità, in particolare alcuni mobili in legno e le sedie con imbottitura. La sostituzione delle caldaie e revamping della centrale termica. Le caldaie sono ormai a fine vita e i ricambi sono di difficile reperibilità. Per quanto riguarda la riqualificazione della struttura, oltre agli interventi sopracitati, sono in corso di valutazione interventi di riqualificazione generale dell'immobile per renderlo più versatile e maggiormente fruibile, fra i quali la sistemazione della scala di sicurezza esterna per renderla non solo una via di fuga ma una possibile via di accesso, la sostituzione dei serramenti, l'implementazione di un sistema di controllo dell'umidità integrando l'impianto esistente, la realizzazione di un impianto di connettività internet a servizio degli eventi, la realizzazione di un impianto di ripetizione del segnale telefonico per permettere il funzionamento dei cellulari, la riqualificazione dei servizi igienici, la riqualificazione degli spazi di preparazione dei cibi per renderla funzionale per ospitare degli eventi e la riorganizzazione e la sostituzione di quasi tutti gli arredi per rendere lo spazio configurabile a seconda delle necessità. Le valutazioni in corso sono finalizzate anche alla partecipazione ad un bando di finanziamento che sta predisponendo l'ufficio eventi. È da sottolineare come il passato modello di gestione non sia stato vincente e che quindi si stanno valutando modelli diversi. Va comunque tenuto conto che è un fabbricato molto energivoro, il riscaldamento è costoso e che oggi soffre ancora delle limitazioni dovute alla capienza massima di 99 posti. Dobbiamo inoltre rinnovare il certificato di prevenzione incendi che in questo momento prevede una destinazione museale ma che di fatto oggi non c'è più e quindi è necessario valutarlo in considerazione della nuova destinazione. L'amministrazione tuttavia nelle more della riconsegna dei locali si è fatta parte attiva per un progetto di riqualificazione e valorizzazione degli spazi. In questo senso, da settimane gli uffici sono al lavoro per la presentazione di una candidatura sul bando di Fondazione Cariplo che si chiama Luoghi Plurali. Questo bando, che verrà depositato il prossimo 30, scade il 30 giugno, ha l'obiettivo di creare valore condiviso attraverso il sostegno alla creazione e allo sviluppo sostenibile di ecosistemi territoriali. Mira a recuperare e riattivare luoghi in disuso, fortemente sottoutilizzati, con lo sviluppo di funzioni culturali, sociali e ambientali. Intende inoltre rafforzare le capacità degli attori locali di progettare, gestire e mantenere nel tempo spazi sostenibili, vivi e inclusivi, in grado di rispondere ai bisogni della comunità e generare nuove opportunità. La valorizzazione dei luoghi in disuso, fortemente sottolineati, passa attraverso lo sviluppo di funzioni culturali e sociali al fine di restituire alla comunità nel tempo spazi vivi e inclusivi, migliorando il benessere, la coesione sociale e il senso di appartenenza nei territori, con l'intento di riattivare la comunità e promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. Il Comune di Sondrio, partecipando al bando Luoghi Plurali di Fondazione Cariplo tramite il suddetto progetto di recupero del centro Le Volte, intende individuare delle modalità di destinazione dell'immobile a un uso polivalente, in primis con finalità di promozione turistica di Sondrio Città del Vino, per eventi enogastronomici, ma anche come spazio allestitivo, per mostre, conferenze e come luogo di coesione per la città, cittadinanza e diversi gruppi target di utenza. Il Comune auspica di riaprire l'immobile come spazio espositivo in occasione dell'evento autunnale e sta valutando la dotazione di un nuovo software per la prenotazione delle sale comunali, per una più semplice fruizione delle stesse. Questo sia per quanto riguarda il centro Le Volte, sia per quanto riguarda le sale del vino. Quindi speriamo di poter avere questi contributi e di queste risorse tramite questo bando. Il Comune inoltre, nelle more della riconsegna, ha già iniziato anche delle interlocuzioni con le associazioni che si occupano di enogastronomia, che sarebbero interessate ad utilizzare gli spazi sia per le esigenze legate all'attività propria dell'associazione, ma che sarebbero anche disponibili a collaborare con l'amministrazione per la collaborazione e l'organizzazione degli eventi in città. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Consigliere Bernardi.
Grazie. Beh, innanzitutto grazie per questa spiegazione veramente puntuale e precisa. E sono anche molto contento che mi abbia risposto lei per la sua delega agli eventi. Io temevo una risposta più tecnica, invece sono molto contento che sia arrivata da lei. Allora, 35.000 euro di spese straordinarie. Bene, ho sentito, quindi molte cose sono state fatte, ho sentito che molte sono ancora da fare. Sinceramente temevo una situazione peggiore, invece il quadro complessivo mi sembra che possa prevedere un recupero in tempi brevi. Secondo me è una struttura molto interessante, la capienza di 99 persone potrà essere un limite per alcuni eventi, ma in realtà io ricordo che in passato erano stati fatti molti eventi legati all'enogastronomia in questa struttura ed era molto apprezzata, e secondo me è un peccato che sia di fatto in disuso da, non so sbilanciarmi, ma almeno dal Covid, ecco, quel grande spartiacque che ci ricorda che c'era una vita prima e poi è cambiato tanto dopo. Però allora di fatto non è che ci sono grosse ragioni tecniche, a parte questi arredamenti ammalorati che sicuramente vanno risolti. Bene, sono contento, speriamo di poter accedere ai finanziamenti del bando. Ribadisco, il passato modello non era malvagio. Per il futuro vorrei raccomandare una gestione che sia dinamica e a un costo accessibile. Io mi rendo conto che tante volte gli spazi del comune sono un costo, e che spesso e volentieri il comune, beh, se ne ricorda l'assessore Fratta probabilmente per le discussioni sull'auditorium Torelli, però io capisco che tanti spazi presentano dei costi di gestione complessi, basti vedere i costi del teatro sociale, però io credo anche che il Comune debba in parte farsi carico di questi costi, non solo della manutenzione straordinaria, per poter proporre degli eventi con un modello di gestione che sia dinamico e a basso costo, perché soltanto così possiamo pensare di valorizzare strutture come questa. Quindi questo è il mio auspicio per il futuro, e ovviamente appunto l'auspicio di poter prendere un bando e finire di sistemare le cose. La ringrazio e sono soddisfatto della risposta.
Grazie a lei. Ultima interrogazione avente oggetto la zona piastra, sempre assessore Canovi.
Bene. Dunque, in merito all'interrogazione riguardante la zona della piastra, è doveroso ricordare che successivamente alla chiusura del bando periferie, che ha consentito la riqualificazione della zona sud-ovest di Sondrio con molteplici interventi sia di tipo materiale che immateriale, molte altre azioni sono state portate avanti da questa amministrazione. In particolare, attraverso il progetto La Nuova Piastra Sicurezza e Qualità della Vita, nel verde sono stati realizzati degli interventi che si muovono su tre fronti principali: infrastrutture verdi, sicurezza e rigenerazione degli spazi sociali. Nell'ultimo periodo si sono conclusi o avviati diversi cantieri focalizzati sulla vivibilità degli spazi aperti. L'orto giardino di Via Cugnolo, è stato realizzato un nuovo spazio verde condiviso, concepito come luogo di aggregazione didattica per il quartiere, il percorso botanico, la creazione e l'allestimento di un percorso attrezzato volto a valorizzare la vegetazione del quartiere, integrando aree di relax e percorsi di educazione ambientale. L'illuminazione pubblica, interventi diffusi di ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione del quartiere, volti a migliorare la visibilità notturna e aumentare la percezione di sicurezza dei residenti. La nuova area sportiva multigioco, inaugurata a inizio 2024 e dedicata alla memoria dei giovani Meriton e Gabriel, offre spazi attrezzati per lo sport all'aperto e l'aggregazione giovanile. Per quanto riguarda gli spazi di comunità e welfare, in sinergia con Fondazione Cariplo, con Bando Spazi in Trasformazione e l'ALER, il Comune ha supportato l'apertura e il consolidamento degli spazi Eureka in via Maffei 50-52. Si tratta di ex spazi sfitti, riqualificati e trasformati in centri per laboratori creativi, corsi di artigianato, attività teatrali musicali, sportelli di welfare, coesione sociale e promozione della città. Cittadinanza attiva, interventi artistici mirati come la riqualificazione e la decorazione degli androni delle torre Aller tramite progetti di street art partecipata. L'amministrazione ha sostenuto inoltre l'apertura di Emporion, il market solidale della provincia di Sondrio, il centro di pronto intervento sociale. Il Comune di Sondrio, attraverso i servizi sociali, gestisce e collabora alla rete di prima accoglienza per emergenze abitative. L'ANFAS di Sondrio, quindi l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e o Relazionale, ha trovato una nuova e più funzionale collocazione proprio alla piastra e largo Sindelfingen, con spazi riqualificati e accoglienti. Per quanto riguarda il presidio della sicurezza, il tema della sicurezza e della gestione degli stabili resta prioritario, come ha detto appunto poc'anzi il sindaco. Nel corrente mese di giugno il sindaco ha formalmente sollecitato Aler ad incrementare i propri sforzi nella zona, richiedendo l'attivazione di servizi di portierato sociale e l'impiego di vigilantes, oltre a controlli più intensi e l'installazione di videosorveglianza anche negli interni, al fine di garantire maggiore ordine, decoro e tranquillità all'interno dei condomini. E su questo punto sono stati fatti passaggi significativi e vi è stata un'apertura in tal senso da parte di Aller in merito alle richieste formulate dall'amministrazione, per cui si attendono dei concreti riscontri. E ad ogni modo, in merito alle puntuali richieste di cui all'interrogazione, per quanto riguarda l'illuminazione permanente del sottopasso, la questione relativa all'abbagliamento nel sottopassaggio della piastra verrà sottoposta all'attenzione della polizia locale, che sino ad oggi non ha mai ricevuto segnalazioni in merito a tale problematica. Peraltro, la larghezza molto ampia del sottopassaggio e la lunghezza limitata dello stesso non consentono di definirla una vera e propria galleria con i relativi problemi di abbagliamento. Per quanto riguarda l'illuminazione del sottopassaggio, l'ufficio tecnico riferisce che i tecnici incaricati dal Project Financing DA5 stanno ultimando la sostituzione dei corpi illuminanti nella parte veicolare e pedonale. Una volta che verrà ultimato l'80% della sostituzione dei corpi illuminanti, verranno effettuati degli infittimenti laddove se ne ravvisi l'opportunità. Pertanto valuteremo se del caso la possibilità di potenziare l'illuminazione del sottopasso della piastra con ulteriori lampade per incrementare la sicurezza stradale e pedonale. Ricordiamo comunque che la zona, anche quella del sottopassaggio, è già attenzionata dal sistema di videosorveglianza cittadino che è stato implementato. Per quanto riguarda la questione della pulizia e igiene urbana, garantire un ambiente decoroso e igienico per i numerosi bambini e giovani che frequentano il quartiere è una priorità di questa amministrazione. Per quanto riguarda le criticità igieniche segnalate nella zona del marciapiede adiacente all'Emporio, al bar e alla sala giochi, la Giunta darà mandato alla ditta incaricata dei servizi di pulizia urbana di intensificare le operazioni di pulizia e lavaggio straordinario della pavimentazione, con particolare attenzione alla rimozione del guano dei piccioni. In merito a tale specifico problema, si segnala che l'ufficio tecnico sta procedendo in questi giorni, forse oggi mi dicevano, all'installazione presso il palcoscenico di Piazza Teresina Tua di numero 2 dissuasori a corrente elettrica che allontanano i piccioni e i volatili. Nel caso in cui tali dissuasori dovessero dare un esito positivo, verranno installati anche nel sottopasso della piastra e presso la torre Ligari. Per quanto riguarda invece in merito alla vostra richiesta di un concorso di idee per frenare la chiusura delle attività commerciali alla piastra, occorre fare una riflessione sulla base della situazione attuale. Il fenomeno della chiusura dei negozi di vicinato e dell'attività commerciale non è un problema circoscritto alla piastra, si tratta di una crisi complessa che purtroppo coinvolge l'intera città di Sondrio e in più generale tutti i centri urbani, penalizzati dai nuovi modelli di grande distribuzione e dal commercio elettronico, ma su questo tema abbiamo già parlato e discusso nei precedenti consigli. Tuttavia siamo consapevoli che il quartiere della Piazza presenti ulteriori caratteristiche di criticità specifiche storicamente legate alla forte presenza strutturale di numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica e questa altissima densità abitativa, forte valenza sociale amplifica le complessità della zona che necessiterebbe di più attività economiche. Dal lato del Comune però tutti gli immobili presso il condominio La Piastra sono stati assegnati alle varie associazioni del terzo settore e a quelle sportive, alla box, alla palestra sociale di judo e a quelle culturali, mi riferisco ad esempio Accademia La Motte, tutte associazioni che operano nel nostro territorio. Anche il servizio del co-working, Adda Co-working, che è stato aperto nel maggio 2022, nato per offrire postazioni di lavoro condivise e favorire l'imprenditoria giovanile e lo smart working nel quartiere, potrebbe essere un supporto per lo sviluppo di attività commerciali. In merito al concorso di idee, questo è senz'altro uno strumento utile per stimolare la creatività architettonica o urbanistica. Riteniamo però che il concorso da solo non sia sufficiente per dare delle risposte chiare e risolutive per lo sviluppo del commercio, in quanto il concorso genera solo capitale immateriale delle idee, ma non risolve il problema delle aree fragili, il fallimento del mercato dovuto alla mancanza di attrattività per i capitali privati e gli alti costi di avvio. Il concorso di idee si concentra sull'offerta, su quello che vogliamo costruire, dimenticandosi della domanda. La soluzione economica efficiente potrebbe essere quella di mappare la domanda locale tramite residenti e poi usare le risorse finanziarie per abbattere i costi di avvio delle imprese tramite sgravi fiscali e canoni agevolati, garantendone la sostenibilità delle attività produttive nel tempo. In sintesi, per rilanciare un'area economicamente debole non servono solo belle idee astratte, ma serve un'economia di prossimità che funzioni. Siamo comunque disponibili a valutare anche tale strumento di lavoro, valutandone i pro e i contri, in modo tale che vengano esplorate tutte le possibilità che abbiamo per tentare di rilanciare il commercio anche nella zona della Piastra. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Cerri.
Allora, su tutta quella parte elencata negli sforzi per la riqualificazione del verde, concordo perché considero quell'area una delle più belle per passeggiare a Sondrio. Abito da quelle parti e andavo a passeggio con mia figlia piccolina. Quello che io ho chiesto con la mia interrogazione è il cercare di fare tutto ciò che ci è possibile come amministrazione per migliorare l'immagine di quel quartiere che è il più popoloso, dove ci sono forse più ragazzi, adolescenti, bambini. È uno spettacolo al mattino vederli scendere dai palazzoni e dirigersi verso la scuola materna, le scuole elementari e medie della Racchetti. Ecco, ogni volta che vedo questa fiumana di energia giovanile, penso che sia un nostro dovere considerare quel quartiere alla stregua di come consideriamo i quartieri del centro di Sondrio. Lo dobbiamo a questi ragazzi, perché rappresentano il futuro di Sondrio. Nell'ordine, io non ho detto che è una galleria, e per questo mi sta a cuore il tema della sicurezza, non ho detto che è una galleria, ma l'attraversare in condizione di luci limite, o quando piove, o quando c'è la luce di fronte, ho detto, dà la sensazione di quando si esce da una galleria o quando si entra in una galleria. Lì ci sono due passaggi pedonali, è ampio, sappiamo che è un luogo di disagio, a volte le persone sono dietro alle colonne e attraversano. Facciamo ogni sforzo per evitare di dire se l'avessimo fatto. So che negli orari è illuminato, ma la domanda è: quanto costa, anche con le moderne tecnologie, all'amministrazione illuminare sotto la piastra a giorno per contrastare il degrado, ma anche per tematiche di sicurezza? La metto lì, ma detto che ai vigili sarebbe stata data questo tipo di indicazione, io credo che ci può essere un'indicazione di tipo tecnico, ma anche un'indicazione di tipo politico, cioè se si valuta che lì sotto maggiore luce anche durante la giornata contiene, frena il degrado e dall'altro lato riduce l'insicurezza per gli attraversamenti, si può anche prendere in considerazione questo tipo di aspetto. Le associazioni che c'erano, che sono state trasferite, loro mi hanno detto, con le quali ho parlato, che il marciapiede di accesso e le rampe di scale per arrivare alle loro sedi sono le più degradate di Sondrio. Ecco, io l'ho scritto. Non ho scritto che riconosco anche che qualche cosa è stato fatto sulla rampa delle scale, perché era peggio. E per peggio vi lascio immaginare, in un ambiente di scale buio dove c'è il degrado, cosa può succedere. È migliorato, però le associazioni che sono lì da prima e quelle che sono ultima arrivate mi dicono che quello che ho appena finito di dire, per quel marciapiede e per quelle due rampe di scale. Mi aggiungono anche, questo non l'ho scritto, lo dico a voce, che i locali in uso sono costosissimi per le associazioni. Io non ho elementi per dire se lo sono troppo, se ne è giusto. Vi dico che la presenza di associazioni lì, nel luogo forse più critico, è un aspetto fondamentale, non importante. Le associazioni che io mi sento di ringraziare per aver accettato di andare lì, però farei un'interlocuzione con loro per capire se i costi e le condizioni che vivono sono quelle nelle quali loro possono continuare ad andare avanti, perché sarebbe davvero preoccupante se dopo uno sforzo di trasferirsi le vedessimo chiudere perché non reggono, per le condizioni che ha appena finito di elencare. A quei due marciapiedi ci aggiungo anche quell'altro a fianco del locale delle associazioni sportive, quello che va verso la Croce Rossa. Anche quello è un marciapiede molto frequentato per l'attraversamento all'interno dei palazzi. Ecco, dare un'occhiata di riguardo a chi ne ha la responsabilità su quello che è il degrado, la pulizia, perché ho avuto già occasione di dire in questo Consiglio Comunale che il degrado chiama degrado, cioè dove noi troviamo sporco non raccogliamo la bottiglietta che ci cade, e lo dico in modo costruttivo, per cercare di valorizzare al meglio quel quartiere. Se guardate le cose che ho posto lì io rispetto all'elenco di ciò che è stato fatto e di ciò che è in corso fatto dall'assessore, quello che ho proposto di fare io è davvero poca cosa, ma dal punto di vista dell'impatto visivo per i fruitori di quell'area è invece considerato importante. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Abbiamo terminato questa fase, quindi passiamo al punto successivo. Comunicazione e variazione deliberata della Giunta Comunale nel mese dicembre 25, primo semestre 26. Parola all'assessore Munarini.
Sì, buonasera. Le variazioni sono tre. La numero 322 del 23/12/2025, la 30 e la 31 del 3 febbraio 2026.
Interventi sul punto? Nessuno? Andiamo alla votazione. Astenuti? Ok. Favorevoli? Contrari? Consiglio approva. Punto successivo, variazione di bilancio di previsione. Assessore Munarini.
Sì, una piccola variazione dove viene applicata una piccola parte di avanzo di amministrazione. Diciamo che di punti salienti non ce ne sono, c'è un trasferimento di soldi di indennità per occupazione temporanea più che di applicazione di avanzo. Infatti la variazione generale ammonta di entrata per il 2026 di 1680,45 e di spesa per 1680 ovviamente 45. Quindi se ci sono domande particolari su qualche punto, se no.
Domande? Nessuno? Andiamo alla votazione. Astenuti? Grazie. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Consiglio approva. Va votata l'immediata eseguibilità dalla variazione, quindi invito tutti alla votazione. Vi ringrazio. Punto successivo, aggiornamento dati scolastici economici e assegnazione del contributo di riferimento all'anno 26-27. Assessore Fratta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera presentiamo un aggiornamento dei dati del piano, che è un piano triennale e che abbiamo presentato lo scorso anno. Questo aggiornamento è preceduto da questa citazione di questo psicologo statunitense che rispecchia molto quelle che sono il nostro impegno. L'obiettivo dell'educazione non è quello di aumentare la quantità di conoscenze, ma di creare le condizioni per il bambino e per la società perché il bambino possa inventare e scoprire. Questo aggiornamento del piano degli interventi comunali ribadisce l'impegno concreto della nostra amministrazione a favore dei giovani cittadini e delle loro famiglie, impegnando così le risorse necessarie per sostenere l'azione degli istituti comprensivi della nostra città, in modo da arricchirne la qualità dei percorsi, di quegli strumenti didattici e formativi che possono agevolare il diritto allo studio di ogni studente e di ogni studentessa. Arricchire i percorsi didattici significa trasformare l'insegnamento da una trasmissione passiva di nozioni a un'esperienza attiva e coinvolgente. Si possono attuare nuovi percorsi integrando metodologie di apprendimento collaborativo, sfruttando le potenzialità del digitale e connettendo le lezioni teoriche con il mondo reale e territorio, sempre mantenendo i discenti al centro dei percorsi di apprendimento. La nostra amministrazione crede che si debba agire sulla curiosità dei bambini e delle bambine, sul loro stupore, sulla loro meraviglia, sul confronto del mondo, in modo che la scuola diventi l'ambiente ideale per generare nuova cultura, offrendo gli strumenti adatti ad affrontare le nuove sfide della complessità in cui viviamo. Diciamo, questo nostro piano è sempre costruito con un confronto costante con le famiglie, i nostri uffici sono sempre disponibili, e con i dirigenti delle scuole o con i docenti nel caso ci fossero delle necessità. Anche per l'anno scolastico 26-27 l'amministrazione proporrà anche i consueti riconoscimenti per studenti e studentesse che si sono distinti, in modo da far nascere quella cultura dell'impegno e da promuoverla e favorirla, che porti alla formazione di futuri cittadini responsabili e attenti al benessere di tutti. Si manterranno anche i concorsi per stimolare l'interesse per la storia locale. L'ultimo è stato veramente molto, come dire, ha dato dei risultati veramente molto forti, me l'hanno hanno fatto la restituzione invitandomi il 6 di giugno, molte classi si sono impegnate, hanno preparato delle schede dei cittadini che si sono impegnati politicamente dalla seconda metà dell'Ottocento fino al XX secolo. E molte schede, quindi insomma è stato un momento importante per avvicinarsi delle figure del nostro territorio, ma anche per ripassare la storia, perché molte figure del nostro territorio sono state protagoniste di momenti di storia nazionale importanti e significativi. E anche, come di consueto, si proporranno anche alle scuole le giornate, diciamo, che noi riteniamo importanti anche per tutti quegli argomenti di educazione civica che vogliamo promuovere, quindi la giornata europea delle lingue, la giornata dell'alimentazione, dei diritti dei bambini, della violenza contro le donne, la giornata della memoria, la giornata del ricordo, per le quali ci impegniamo sempre anche noi stessi come amministrazione a, come dire, favorire degli eventi, ma anche accogliamo delle idee o le richieste delle scuole per eventualmente sostenere i loro progetti. La giornata della terra, la giornata dell'Europa, la giornata della legalità, la giornata dei bambini scomparsi, che abbiamo celebrato quest'anno per la prima volta su suggerimento della dottoressa Pavone, il nostro prefetto, e che abbiamo messo anche in programma perché riteniamo che sia una tematica stringente ed è bene che i bambini siano consapevoli anche di quali atteggiamenti assumere per prevenire queste situazioni. La giornata contro l'uso del tabacco. Con l'impegno delle risorse presentate in questo aggiornamento del piano del diritto allo studio, sottolineiamo l'importanza che diamo alla comunità educante della nostra città, alle scuole con tutto il loro personale, alle famiglie, alle parrocchie, alle associazioni, ai nostri musei, alla nostra biblioteca civica, che sono sempre a disposizione e che hanno una progettualità di attività didattiche molto intensa, a tutti coloro che concorrono alla crescita e alla formazione dei nostri futuri cittadini. La scuola è un bene pubblico, è uno spazio in cui si cresce, è un luogo in cui si vuole bene, perciò continueremo a mantenere alta l'attenzione per tutte le migliorie necessarie a rendere gli spazi delle scuole accoglienti e funzionali. Abbiamo fatto parecchi interventi, da ultimo insomma abbiamo inaugurato poco prima che finisse l'anno scolastico il bel giardino dell'Istituto Credaro in via Bosatta. Ci sono stati interventi sui giardini della scuola Monari, ci sono stati interventi presso l'asilo nido con l'introduzione di nuovi giochi, abbiamo avuto la palestra Monari, insomma, ma anche il nostro assessore ai lavori pubblici, comunque insomma i nostri uffici tecnici si danno molto da fare per cercare di tenere sempre l'attenzione alta e di intervenire laddove ci sono dei bisogni per migliorare gli ambienti in cui i nostri studenti studiano. Nel nostro aggiornamento comunque vengono evidenziati quello che sono gli interventi e tutto quello che viene offerto. Naturalmente viene anche evidenziato il fatto che si fanno sempre dei monitoraggi molto precisi e si analizzano i dati di restituzione in modo tale da far sì che i nostri, il sostegno ai servizi che offriamo per, affinché lo studio possa aver luogo nel migliore dei modi, quindi offrire un servizio mensa adeguato, offrire un servizio trasporti adeguato e offrire un servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, diciamo, siano sempre controllati proprio da questi monitoraggi, oltre che dall'incontro delle persone che se ne occupano o che manifestano dei bisogni particolari. Abbiamo il piano nidi, abbiamo il coordinamento pedagogico territoriale, che è un momento formativo molto significativo per le insegnanti del gruppo di età da 0 a 6 anni, con un intervento molto significativo da parte dell'agenzia formativa 06 App per quanto riguarda la formazione dei docenti. Ho partecipato all'ultimo convegno l'8 maggio di restituzione dei loro lavori e ho voluto destinare dei fondi anche a questo tipo di formazione per i docenti, invitando la presidente di Reggio Children, con grande apprezzamento da parte dei docenti la mattina in cui ho annunciato questa cosa, che sarà disponibile a venire a Sondrio ad incontrarli per una mattinata di formazione il 10 di ottobre. Naturalmente abbiamo una forte attenzione anche per le famiglie, proprio diciamo, cercando di invitare autori che possano aiutare nella riflessione su queste tematiche educative importanti. E inizieremo l'anno scolastico con un incontro il 24 di settembre con Lucia Todaro, che è una psicopedagogista che promuove il benessere emotivo, relazionale e spirituale delle persone di ogni età e ruolo, e quindi presenterà la sua ultima pubblicazione, che si intitola Elogio dell'attenzione. È una psicopedagogista che lavora molto con le amministrazioni, oltre che con l'università naturalmente dove insegna, e quindi potrà anche magari aiutarci a progettare in modo tale che si possano, diciamo, creare delle occasioni di formazione o dei percorsi adeguati per fronteggiare in maniera significativa quello che è la complessità delle tematiche educative del momento storico in cui viviamo. Questo aggiornamento è costituito dai piani, dai dati scolastici. Evidenzio il più significativo, che è quello di una diminuzione di 102 bambini rispetto al 2025, che è un dato sul quale riflettere, anche se ho visto recentemente pubblicato sul nostro quotidiano locale una riflessione tratta dalla consultazione dei dati di pubblicati appunto da Istat e da Sole 24 Ore, in cui si evidenziava che nella nostra provincia comunque avremo questa diminuzione nella fascia di età giovane, ma c'è un dato abbastanza, come dire, rincuorante, che è quello che è aumentato dell'1,4% la percentuale appunto di persone nella fascia dai 18 ai 35 anni che risiedono nella nostra provincia. Quindi può darsi anche che comunque questo mi sembra un dato incoraggiante, anche perché vuol dire che tutto quello che si fa per cercare di promuovere anche professionalità sul nostro territorio montano può stare dando dei risultati, insomma. Ci sono i dati relativi a tutti i nostri istituti comprensivi, che comunque abbiamo già analizzato nella commissione del 5 di giugno. Direi, sottolineo come nostro impegno quello dell'orario prolungato presso la scuola dell'infanzia e il Germoglio, che risponde a dei bisogni delle famiglie, per cui noi come amministrazione ci impegniamo a aumentare le risorse per questo progetto di orario prolungato. Abbiamo appunto l'elenco di tutte i bambini presenti nei nostri tre istituti comprensivi e quello che sono le risorse che destiniamo ai contributi alla scuola statale, che si suddividono in due categorie. Sono i contributi per favorire l'autonomia scolastica, che vengono conteggiati in 21 euro per ogni bambino presente nelle singole istituzioni, per cui Sondrio Centro riceverà 26.520 euro, Paesi Orobici 21.675 e Paesi Retici 40.698. mentre per l'offerta formativa le risorse che destiniamo sono state calcolate su 30 euro per ogni bambino frequentante. Abbiamo poi l'elenco delle risorse destinate alla scuola paritaria, che si aggirano appunto sempre su 30 euro per ogni bambino frequentante, e da ultimo le risorse necessarie per il merito scolastico, del quale ho già parlato precedentemente, perché riteniamo che sia importante favorire questa cultura dell'impegno. Ci sono anche delle risorse destinate alle famiglie con un fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, il fondo FES, che sono le famiglie con bambini disabili che però vengono accompagnati in autonomia dalle famiglie a scuola, per cui per questo noi sosteniamo le famiglie. Abbiamo i voucher per l'infanzia anche, che servono a abbassare le rette, per cui per favorire quindi la frequenza anche di tutti i tipi di asili presenti sul nostro territorio. E qui allora approfitto per dare un'informazione sulla richiestami in commissione sull'assegnazione dei voucher infanzia dei residenti a Sondrio. Abbiamo nell'infanzia in Basciati, nella fascia ISEE inferiore a 15.000 euro, i beneficiari per l'anno scolastico 25-26 sono stati 4, per la fascia compresa fra 15.000 e 24.000 11, per la fascia compresa fra 24.000 e 40.000 11 e oltre 40.000 14. Poi abbiamo per la scuola dell'infanzia Nuovo Angelo Custode, abbiamo 7 bambini che hanno beneficiato dei voucher per l'abbassamento appunto del contributo, sono appartenenti alla fascia ISEE minore di 15.000, 12 con ISEE fra 15.000 e 24.000, 20 con ISEE fra 24.000 e 40.000 e oltre 40.000 24. Per quanto riguarda l'asilo nido, abbiamo 3 bambini nella fascia inferiore ai 6.000 euro, 3 bambini nella fascia fra 6.000 e 12.000, 4 bambini fra i 12.000 e i 18.000, 5 bambini fra i 18.000 e i 22.500, 5 bambini fra i 22.500 e i 25.000 e 6 bambini nella fascia di reddito di ISEE compreso fra 25.000 e 30.000. Gli asili nidi, ecco, poi frequentati da residenti a Sondrio con voucher, comunque complessivamente, sono presso l'asilo comunale La Coccinella sono 8, presso l'ala materna di Sondrio sono 5, presso la scuola La Mami sono 6, presso Mimì e Cocò è un bambino, presso Pianeta Bimbo 4, Scarabocchiando 1 e L'Incanto dei Noccioli 1, quindi complessivamente sono 26 bambini residenti a Sondrio che beneficiano di queste risorse per abbassare insomma quello che è la retta. Quindi avete nella pagina finale del nostro piano del diritto allo studio quello che sono le risorse totali che la nostra amministrazione comunale offre perché il diritto allo studio possa avvenire ed essere garantito in maniera adeguata, 2.150.572,55 euro. E con questo ho concluso e sono a disposizione per domande.
Grazie assessore. Interventi. Consigliere Maspero, poi consigliere Bettinelli. Prego.
Grazie. Richiamo un tema che in questo momento non è stato richiamato in questa relazione, seppur lunga e esaustiva, che ha trattato tante cose, che è anche uno dei capitoli di spesa più importanti che vediamo all'ultima pagina della convocazione di oggi, che è l'assistenza per gli alunni con disabilità. Recentemente l'ufficio di piano ha emesso un nuovo bando di accreditamento che secondo me contiene delle importanti novità che magari valeva la pena anche in questa sede
da parte dell'assessore sottolineare maggiormente, anche perché secondo me sono in alcuni casi proprio migliorative di quello che era lo stato precedente. Niente, sono andato leggermente a spulciarmi un po' il capitolato speciale d'appalto e la prima cosa che si nota è che cambia completamente la logica con cui la risorsa viene distribuita. Cioè, prima era la famiglia che andava a chiedere l'accreditamento, cioè a chiedere che al bambino venisse assegnato un assistente, ora invece saranno le istituzioni scolastiche andare a chiedere che gli vengano assegnati il personale da parte delle cooperative che poi vanno a gestire il servizio, saranno le scuole andare a chiedere che gli venga assegnato questo personale, assistenti che quindi non diventano più solo assistenti per il bambino o il ragazzino o l'adolescente portatore di disabilità, cioè disabile, ma diventano quasi come degli insegnanti di sostegno. Adesso non vorrei sbagliare i ruoli, cioè lo so che fanno due lavori diversi, è completamente diverso, però diventano proprio assoldati in qualche modo dalla scuola, cioè la scuola che va a chiedere alla cooperativa e poi alla fine l'ufficio di piano paga. Questo qua ha degli effetti anche pratici proprio di natura di tutela del lavoro, perché se fino all'anno scorso l'assistente, se per caso il bambino, il ragazzino, il ragazzo a cui che assisteva appunto si assentava imprevistamente, poi potete immaginare che imprevistamente non è italiano, però era per rendere concetto, potete immaginare che un bambino, un ragazzino disabile, cioè è una cosa che succede anche abbastanza frequentemente. Bene, l'assistente vedeva riconosciuta solo la prima ora di lavoro, quindi veniva pagata solo per la prima ora di lavoro. Io trovavo che fosse veramente una stortura, cioè anche di concetto sbagliato di quello che è, cioè, il lavoro, però niente, così era. Adesso invece con questo meccanismo, visto che saranno le scuole poi a gestire gli assistenti, si supera questa stortura. Ok. C'è anche un'altra cosa buona in questo nuovo bando di accreditamento, cioè che le scuole per ogni plesso, adesso non mi ricordo bene le parole, se è istituzione o plesso, comunque per ogni luogo dove sono site le scuole, deve scegliere una sola cooperativa che offra il servizio, in modo che dopo si sistema con la cooperativa per farsi mandare degli operatori. Questa cosa qua evita una cosa che succedeva prima, trovo abbastanza anche allucinante, che era che magari c'erano questi assistenti che dovevano andare prima a Teglio, poi a Chiuro, poi non so neanche se ci sono più elementari a Chiuro, ho sparato un paese, poi magari andare a Sondrio, eccetera eccetera. Tramite questo meccanismo, con anche un coordinamento tra le scuole e poi le cooperative e gli enti del terzo settore, si può andare a superare questa cosa qua. Vedo però vedo diverse cose che potrebbero essere però problematiche d'altra parte, e visto che si parla di così tanti soldi, cioè oggi andiamo a approvare un piano da 2.100.000 euro, stiamo parlando di 650.000, cioè più o meno la stessa cifra che spendiamo per l'asilo, quindi trovo abbastanza centrale questo tema e quindi volevo portarlo alla vostra attenzione. Il problema che noto, che mi sovviene, è questo qua. Tra al punto 3.6 o 3.7 comunque del capitolato diceva che qualora ci fossero più bambini o ragazzi, insomma, disabili nella stessa classe, l'assistente che viene selezionato per quella classe è uno solo. Okay. Questa cosa qua ha più chiaramente, io capisco che da un punto di vista organizzativo abbia una logica, e anche dal punto di vista dell'ente nostro, che alla fine deve pagare per il servizio, abbia una logica. Vedo che però magari dal lato delle famiglie, soprattutto quelle che fanno frequentare ai figli le scuole dove c'è una più alta incidenza di disabili, penso per esempio alla Sassi, che hanno 6 classi, quindi solo la A e la B, e hanno 20 disabili, che vuol dire 6 per 3, 18, sono più di 2 disabili per classe, oppure la Torelli, dove anche lì le classi sono poco di più, però sono sempre una ventina di disabili. Quindi su quelle due scuole noto che potrebbe esserci un problema. Quindi, visto che ci sono, assolutamente, io ho fatto i complimenti, perché io trovo che questo meccanismo qua sia, dal punto di vista della tutela del lavoratore, sia migliore. però noto che ci sono anche dei problemi, quindi vi chiedo se magari l'anno prossimo, visto che più o meno sarà finito l'anno scolastico, è vero che adesso gli asili stanno ancora lavorando per 2 o 3 giorni, però di solito in questo periodo tipo a giugno arrivano anche le relazioni annuali che poi adesso non so se le fanno gli operatori o le famiglie, prima citava delle relazioni che fanno le famiglie, lì in quel capitolato visto che c'erano anche delle relazioni che fanno gli operatori, non lo sapevo. Comunque magari, cioè, in sede di approvazione di l'anno prossimo di questo adeguamento annuale eccetera, magari discutiamo un attimino anche l'outcome di questa cosa, perché trovo che sia veramente un cambiamento importante farlo passare così in sordina, non oppure discuterlo solo. Adesso immagino che tra l'ufficio di piano e poi le cooperative c'è stata, e le scuole c'è stata una certa discussione, però merita secondo me di essere anche attenzione da parte dell'amministrazione, con un pochettino più di attenzione, perché è un cambiamento importante, cioè cambiano tante cose. Basta, grazie.
Consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente. Allora, brevemente, per dire qualcosa di più di quello che ho detto in commissione, però per me in particolare il tema è sempre lo stesso. Mi sembra che in questi anni abbiamo dato prova di guardare nel dettaglio questo documento, a cui teniamo molto, che reputiamo importante, l'ho detto in commissione. È il momento in cui si parla un po' di scuola durante l'anno, e non ci sono altri momenti, è l'unico, come dice la consigliera Dell'Erba. Sono perfettamente d'accordo. L'anno scorso era la presentazione del triennale, e quindi siamo rimasti soddisfatti della completezza del documento, con l'invito, che mi sembrava condiviso anche da alcuni consiglieri di maggioranza, di avere nel secondo e nel terzo anno un documento più corposo. Così non è, e l'assessore ha provato a integrare con qualche dato questa sera che gli abbiamo chiesto in commissione, la ringrazio, però capirete che un conto è trovarsi i dati in un documento, un conto doversi appuntare velocemente la sera del consiglio prima di fare un intervento. Ci ho provato, faccio rilevo una cosa, soprattutto perché l'anno scorso di cosa avevamo dibattuto tanto, con anche un'interrogazione a luglio su una misura che era quella del voucher infanzia, che nel piano di diritto allo studio, nel documento approvato a giugno, non conteneva una colonna che poi era stata aggiunta successivamente, e per noi era una cosa grave. Il voucher infanzia ha delle fasce, il voucher infanzia nasce per permettere a tutte le fasce di poter accedere a scuole, alla scuola paritaria, o quantomeno agevolarne. Avevamo dei dubbi su queste fasce, perché innanzitutto non hanno un tetto verso l'alto sopra i 40.000 euro che eticamente ci faceva sollevare qualche dubbio, ma i numeri di questa sera ci confermano un po' quella cosa. Cioè, sono le fasce più alte a chiedere il contributo e della fascia più bassa solo 4. Quindi di fatto io andrei a ripensare ancora e a porre l'attenzione su queste fasce, sulla distribuzione dei contributi che diamo, perché di fatto non raggiungono lo scopo per il quale sono state designate. Se noi diamo 14 contributi mensili di 80 euro a chi ha l'ISEE superiore ai 40.000 euro senza un tetto massimo, quindi Elon Musk di turno potrebbe avere 80 euro al mese, al di là che lo chieda o non lo chieda, reputo eticamente opportuna una riflessione su questo tema. E per il resto è quello che ho detto prima, non nego che un po' mi costa l'astensione, ma credo che giustamente i consiglieri di minoranza vedano prevalere questo interesse, anche per lanciare ancora anche quest'anno un segno di collaborazione sul tema. Io ripeto, lo dico quest'anno, credo che lo dirò anche l'anno prossimo, sarebbe bello, sarebbe sempre stato bello avere in questi anni un documento un po' più completo sul quale discutere e non dover inseguire i dati, non dover inseguire le riflessioni all'ultimo minuto e fare delle richieste che vengono esaudite solo in consiglio comunale. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bernardi.
Grazie. Allora, mi unisco anch'io ad alcune cose che sono già state dette, vorrei anche un po' integrare. Innanzitutto siamo al primo giro di boa di questo piano triennale che è stato rinnovato l'anno scorso. Già sapete, quindi non lo ripeterò ulteriormente, che non condividiamo il fatto che la scelta sia triennale. Io volevo far notare, si è parlato della denatalità, l'assessore ha indicato circa 100 alunni in meno sui plessi di Sondrio, io ne avevo contati 78, però siamo lì, insomma, diciamo, abbiamo una denatalità di circa una diminuzione delle iscrizioni agli istituti comprensivi del 4,5-5%, una cosa del genere. E in controparte ho notato che l'aumento di iscritti alle scuole paritarie è stato del 10%, cioè alle scuole paritarie sono aumentati del 10%. Ecco, sicuramente, come ha già richiamato Bettinelli, probabilmente può aver influito anche il voucher infanzia, quei 96.000 euro che il Comune ha speso in questo senso. Io ricordo che c'era stata una proposta del consigliere Maspero che proponeva di aumentare il contributo al consigliere Maspero e sottoscritta da tutta la minoranza ovviamente, che proponeva di aumentare, almeno coprendo i costi di inflazione, i contributi che vengono dati per l'offerta formativa, che sì, sono stati aumentati a 30 euro, ma era meno di quello che la minoranza richiedeva. Se non si fosse fatto il voucher infanzia, il contributo poteva essere aumentato a 85 euro, non a 30, a 85 euro con gli stessi soldi. Questo fa pensare perché comunque è chiara, cioè è un'indicazione chiara, se è deciso di andare a sostenere le scuole paritarie in un momento in cui c'era una flessione di iscrizione nella scuola pubblica. Io posso capire che in un momento di crescita della popolazione scolastica siano necessari delle agevolazioni anche a delle scuole private, lo capisco un po' meno, ecco, in un momento di contrazione, per cui vabbè, ho portato questi numeri per cercare di dare anche un senso probabilmente a quello che significa 96.000 euro in più per le scuole paritarie. A parte questo, ringrazio anche il consigliere Maspero di aver fatto notare quello che è l'aggregazione degli assistenti disabili laddove siano presenti più di un disabile nella stessa classe. Sono sicuro di averlo già detto, ma mi devo ripetere. Pensare di risparmiare sull'assistenza disabili in questa maniera può funzionare, sì, solo se c'è una vera redistribuzione delle problematiche delle disabilità all'interno dei plessi cittadini. Allora, alla Sassi 20 disabili corrispondono al 17%, 17,54% degli alunni, quasi uno su 5. Io posso capire, anche didatticamente è un problema avere tanti adulti all'interno di una classe, e effettivamente in questo senso capisco il taglio, però io rinnovo l'invito ad aprire un tavolo con il provveditorato, con gli istituti comprensivi, affinché ci sia una redistribuzione di queste problematicità, perché è l'unico modo anche per il Comune di poter continuare a dare un servizio importante e magari anche fare un piccolo taglio sui costi, perché diciamolo, e questo è sicuramente positivo, l'impegno del Comune nell'assistenza disabili è nero su bianco, visibile nelle cifre, cioè è innegabile. Però ribadisco, bisogna, e sono sicuro che era anche presente in un programma elettorale in tal senso, pensare a una redistribuzione delle problematicità, perché l'Istituto Paesi Orobici non può essere l'unico a sostenere tutte le problematicità, tutte no, ma una fetta così sproporzionata di problematicità. In questo senso c'era anche stata una proposta di aumentare il contributo per l'offerta formativa per ragazzi disabili, perché diciamolo, i costi non sono gli stessi, cioè la didattica da offrire in presenza ai ragazzi disabili, è vero, c'è l'assistenza, però è comunque più costosa, cioè ha comunque un valore diverso. Poteva anche essere una leva magari per questa redistribuzione. Ecco, io la ributto lì perché secondo me è un qualcosa su cui ragionare negli anni a venire. Va bene, non volevo essere critico, mi scuso se magari mi infervo un po', ma la scuola, come sapete, è qualcosa che mi sta veramente molto a cuore. E in questo senso volevo anche dire che mi sono anche appuntato delle cose che secondo me sono veramente molto belle. Innanzitutto, beh, rimanendo sulle questioni molto didattiche che ha esposto molto bene l'assessore, noto il sostegno alla giornata della lingua madre, che forse è al secondo anno e mi era sfuggito al primo, ma è comunque un qualcosa di molto interessante, secondo me una new entry, forse non proprio così new, però molto interessante. Poi sempre interessanti le serate che vengono organizzate con pedagogisti di livello nazionale all'Auditorium Torelli, sono sempre molto interessanti, è qualcosa che secondo me vale la pena di mantenere, anche una bellissima risposta positiva. E ovviamente lo lascio per ultimo, dulcis in fundo, e questa è un'attenzione che gradisco particolarmente, il coraggioso, perché lo dico, coraggioso sostegno che avete dato al tempo prolungato dell'infanzia del germoglio, perché non era scontato, visto i numeri, ci si aspettava una visione più alta. Speriamo che, dando continuità, questo servizio cresca, perché la domanda c'è in città. Il problema è che dopo tanti anni in cui si supponeva che sarebbe partito, l'effettiva partenza, diciamo, è stata colta magari con il sospetto che possa non essere data continuità a questo servizio. Invece, dando il continuità, sono sicuro che avrà dei numeri molto più alti e sarà un servizio molto apprezzato, e non solo, ma sarà anche un aiuto magari a riequilibrare problematicità di alunni magari di origine straniera e anche disabilità, portando magari da altre parti della città all'interno di una scuola dell'infanzia che è molto periferica altri alunni. Io vi ringrazio.
Grazie a lei, consigliere Palmieri.
Grazie. Non ho visto il triennale lo scorso anno, ho potuto esaminarlo quest'anno, mi è sembrato estremamente interessante, soprattutto perché ho scoperto anche dei dati che erano così particolarmente significativi e che mi hanno completamente colpito, perché non me l'aspettavo minimamente. Soprattutto quello sulle percentuali degli stranieri e dei disabili, ad esempio nella scuola dei paesi orobici, in cui gli alunni stranieri sono quasi il 40% e i disabili l'11%. Quindi ringrazio prima di tutto l'assessore che ha esposto così bene tutti gli elementi conoscitivi. Guardando un attimo il bilancio, in fondo questo sarebbe da analizzare in funzione delle esigenze che la cittadinanza dà, però da quello che io so, secondo me è abbastanza equilibrata come ripartizione. L'unica cosa che così mi sentirei di proporre, non tanto per questo triennale, visto che l'impostazione è già stata fatta, ma per quando si farà il prossimo triennale, è la ripartizione dei contributi per l'offerta formativa e dell'autonomia scolastica, che rappresentano poi tutto sommato, rispetto a tutte le voci del bilancio, una percentuale relativamente bassa. Queste è una ripartizione, sono 100 e passa mila euro che sono ripartite in base al numero di alunni, che secondo me è giusto in linea generale, quindi cioè il fatto che ci sia una parte che viene ripartita, diciamo, per numero di alunni, però tutto sommato sarebbe meglio proprio per non fare come il pollo di Trilussa, no? Cioè la ripartizione più corretta sarebbe tenere conto delle varie situazioni, tra cui si potrebbe fare che una parte di una percentuale di queste 100.000 euro, ad esempio un terzo, sia ripartito in base alle, cioè dato alle scuole in funzione dei parametri che ci sono stati dati in questa relazione, cioè in funzione di quanto di quanti stranieri ci sono e quanti disabili ci sono, perché non è giusto che ad esempio una scuola anche privata, ad esempio, che non ha né disabili né o quasi ce n'è uno solo e non ha stranieri, prenda esattamente come percentuale a persona, prende la stessa cifra di una scuola che invece ha tutta una serie di difficoltà, ma non tanto per i disabili che magari sotto certi punti sono già coperti, quanto per o per gli stranieri, ma quanto per ad esempio gli italiani che si ritrovano anche così in una situazione di un'offerta formativa un po' più complessa, ma ha nella scuola più risorse per poter coprire questo gap che ha. Quindi si potrebbe fare che una parte di questi fondi, ad esempio un terzo, sia parametrizzato in funzione su questi parametri che sono stati evidenziati. Un'altra iniziativa che secondo me era interessante è quella che ha detto l'assessore, cioè quella di coprire determinati progetti. Si potrebbe fare un fondo a parte, cioè una parte scorporare da questo, magari una cifra anche relativamente piccola, il 10% di questo, proprio per progetti che sono proposti dal comune, cioè progetti su finalità come ad esempio quello che è stato evidenziato sulla conoscenza storica e così via. Io ad esempio mi aveva molto colpito quello che aveva fatto un professore della Torelli un paio d'anni fa, che è stato portato a vostra conoscenza, che era di cittadinanza attiva, dove che era Luca Pisanelli, questo professore che aveva portato le sue classi a fare delle giornate di cittadinanza attiva molto, molto interessanti, quindi dalle pulizie dei sentieri a verificare lo stato di conservazione dei parchi per i ragazzi e così via, e interloquire con l'amministrazione, quindi con l'assessore, con il sindaco. Cioè la cittadinanza attiva ad esempio è un elemento particolarmente interessante che il comune potrebbe incentivare avendo a disposizione un suo budget che su finalità specifiche che decidete politicamente, cioè si decide politicamente. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Andiamo alla votazione. Quindi astenuti. Grazie. Favorevoli. Grazie anche in video. Contrari? Nessuno? Consiglio approva 17 favorevoli. Bisogna votare l'immediata eseguibilità, quindi prego tutti alla votazione. Grazie. Terminato, vi ringrazio. Buona serata.